cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Bonjour, 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 le 13:04 minuti, cose di calcio, Antonio Paolino, Chiara, Papa Nicolau, Filippo in regia, eccoci pronti per tenervi compagnia, sì, per le prossime due ore. E Antonio, che ormai in vista di Sanremo quest'anno ha capito che sarà protagonista assoluto, perché Ayenyun, come si dice a Torino, nessuno.
Io non sono così.
Si prepara per fare i video,
non ho questa smania di protagonismo, assolutamente.
Ci sarete tu, Amadeus e manco la Campbell. Pensa tu, io lo sapevo che tu andavi lì solo per
esatto.
Che l'anno scorso sei andato lì per Giorgina. Per Giorgina, sì. Che quest'anno
mi sono avvicinato, mi sono avvicinato.
Lo so. Beh, il menù di Giorgina e Ronaldo a Sanremo ce l'abbiamo avuto in anteprima solo noi. Noi di Radio Bianconera. Quest'anno andavi lì per Campbell.
Quest'anno è chiuso, magari.
Quest'anno mangi in albergo.
Ma potrò uscire dall'albergo?
Due fette biscottate.
Ma devo andare a lavorare. Mi faranno uscire?
E ti fanno il tampone.
Allora aspetto
prima
te.
E dopo.
Mamma mia.
Due al giorno. Uno quando esci, uno quando torni.
Quindi devo stare per forza con te in collegamento.
Tutto il giorno.
Tutto il giorno. Mamma mia, che brutto.
Se non ci fossi io a tenerti
settimana
compagnia.
Di
non c'è neanche la Campbell. Ti tocca stare con Fiorello. Che comunque è simpatico, gran bella compagnia.
Sì, che non lo puoi neanche incontrare per strada, non puoi farti neanche offrire un caffè da Fiorello. Vabbè, ci penserò a questo.
Dimmi, io
non ero
qui. Cosa stai
facendo
con questo telefono in mano?
No, ti sto riprendendo perché adesso stai un po' stretta nella mia inquadratura della mia foto.
Ma tra una settimana.
Era questo il motivo. Allora, io ho fatto la foto all'inizio, cioè a poche ore dall'inizio della dieta della Papa Nicolao, che è una dieta non di punti. Come non si augura la Juventus, come non ci auguriamo noi per la nostra squadra, ma torniamo alle cose serie per chi ci sta guardando.
E poi fra una settimana metterai la nuova foto e metteremo
ce l'ho già.
E dopo faremo, sai, quando c'è la cosa sul
prima e dopo.
Ma chi se ne importa della mia dieta qui a dieta, no, speriamo non a dieta di punti per quel che riguarda la classifica, ma sicuramente a dieta di giocatori in campo.
Brava, hai capito, ti ho dato l'assist.
Mi hai dato
quest'oggi.
L'assist, hai visto che, ragazzi, cioè situazione grave per la Juve,
nelle orecchie. Dai, non urlare, abbassami il volume. Okay,
situazione grave per la Juve, ma leggevo che il Toro è messo male, ce ne sono 27 col Covid.
Sì, non scherzare, perché tu abiti da quelle parti e quindi rischi che
no, veramente vicino allo stadio Grande Torino, se ci abiti più vicino tu di me.
Sì, però
cioè tu
sì,
ti affacci dal balcone e lo vedi, io invece devo comunque prendere la macchina per arrivarci, devo fare qualche chilometro.
Attento a c'è anche quella situazione, c'è un campionato che deve dire ancora tante verità, c'è una Champions che ne dice altrettante, ovvero che in Champions la Champions amara anche per la Lazio.
Bene,
non voglia...
no, ieri? Bene, no?
Bene, c'era qualcuno qui in redazione che io non ho fatto nessuna schedina, che diceva no, la Lazio stasera ce la può fare perché il Bayern ultimamente non sta andando benissimo.
Non ha completato la frase, la Lazio stasera ce la può fare a fare un gol.
A fare un gol, esatto. Stasera tocca all'Atalanta che gioca contro il Real Madrid.
Come la vedi? Cioè, oggettivamente è più probabile un Atalanta rampante nei confronti del Real Madrid che non una Lazio nei confronti del Bayern di Monaco?
Sì, sulla
carta
sì, l'hai capito anche tu, quindi cioè, l'abbiamo capito insieme per i ragionamenti, non voglio sminuire le tue riflessioni,
ci mancherebbe
altro. Assolutamente.
Tu, cioè.
Io sminuisco solo la tua incapacità di fare due sofficini come si devono, arrivano sempre critiche alla nostra mail. Detto questo, ci sono molte assenze in casa Real, non devono diventare neanche per loro queste alibi, perché sappiamo la forza del Real, così come dicono ma la Juventus ha due squadre, la Juventus sì, però cambia quando te ne mancano 7-8 di titolari, diminuiscono terribilmente le soluzioni anche alternative. Sappiamo quanto stia facendo bene, non da quest'anno, l'Atalanta, con che voglia affrontare, vuole affrontare questa sfida per tenere viva, accesa la possibilità di qualificarsi nella gara poi di ritorno di Madrid, e soprattutto ci aggiungo io, c'è anche una situazione difficile in casa Real per Zidane, di armonia all'interno del gruppo. Io sto raccogliendo però i risultati di questi turni di Champions che gli amici che ci seguono conoscono molto bene. Sto mettendo in luce le formazioni titolari di questi ottavi di finale di Champions League e vorrò con loro, con te, dalla prossima settimana, cioè a risultati acquisiti poi, no? Cioè fra due, ragionare su quelle che sono stati i motivi che hanno portato a delle vittorie ipotizzate, a delle sconfitte inimmaginabili, magari a delle qualificazioni insperate, no? Per ragionare che tipo di gioco hanno fatto, che tipo di difesa hanno messo in campo le varie squadre, quelle qualificate quantomeno, le limiteremo a quelle. Sto facendo delle riflessioni e incomincia già a illuminarmi un po' l'idea, raccogliendo quelli che sono i giocatori, l'età dei giocatori, l'esperienza, i titoli vinti magari da quella squadra, il gioco che esprime, il tasso di qualità che esprime quella squadra rispetto a qualche altra, chi risolve le partite e chi no. Certamente c'è da dire una verità, una cosa. Questa è un'annata davvero particolare per la Champions. Cioè, non mi aspettavo un Chelsea capace di battere l'Atletico Madrid in confusione dal punto di vista tattico. Non pensavo che vincesse così agevolmente il Paris Saint-Germain. Ci sono altre partite da guardare. Non pensavo che la Juventus perdesse male, ma riuscisse quantomeno a rimettere naso sulla qualificazione col gol di Chiesa. Ci sono tante riflessioni da fare, cioè ci sono molte anomalie, quello che voglio mettere in luce, ci sono molte anomalie, no? Non vince la più forte, non vince chi gioca in casa, non vince chi è prima nel suo campionato. Molte di queste squadre che stanno facendo bene non sono quelle che nel loro campionato sono quelle che potrebbero vincere lo scudetto ad oggi, no? La loro competizione. Ci sono tanti ragionamenti da fare che cercheremo di fare magari nelle settimane che ci separeranno, ci auguriamo, con la Juventus qualificata tra gli ottavi e i quarti. Champions amara anche per la Lazio, stasera tocca l'Atalanta. La Lazio che rischia per i tamponi, attenzione, daremo degli aggiornamenti, bisognerà aspettare che decidano, che intanto venga ascoltato Lotito. La Juve no per Suarez, perché molti ce lo stanno chiedendo. Cosa rischia la Juve per Suarez? Allora, rischia che mediaticamente, la Juve, hai visto, lì chissà cosa hanno fatto, di qua e di là. Suarez non è stato mai tesserato. Quindi, altro discorso, invece, è per i rischi che corrono alcuni dirigenti della Lazio, Lotito in primis, o chi è tirato in ballo nella faccenda Suarez per la Juventus. Cioè, perché hai telefonato? Perché hai chiesto un mezzo favore? No? Cioè, dipenderà da quello che verrà trascritto, da quello che è stato fatto e da quello che sentenzierà un giudice. Quindi per me la Lazio rischia per i tamponi e si ipotizza due punti tolti per la sfida col Torino, due punti tolti per la presenza di Immobile in campo, due punti tolti per la sfida contro la Juventus.
No, tre contro il Torino.
Ha perso? Aveva vinto? Ah sì, ha vinto all'ultimo istante.
Vinto,
tre per il Torino, sì, scusami. E due con la Juventus, con cui aveva pareggiato. Per la presenza in panchina di un giocatore, Anderson, che non avrebbe potuto essere iscritto nella lista perché avrebbe dovuto restare in isolamento, rispettare il protocollo, restare in bolla. Lì dove hanno fatto in tanti furbetti, hanno quadrigliato la Lazio ed è riuscita a scappare dal problema il Napoli qualche settimana prima. Diverso il discorso per Lotito, che è presidente di quella società e che ha agito, ha fatto agire i suoi tesserati in un certo modo, non tutelando la salute del dipendente né tantomeno altri fattori che cercheremo di chiarire anche nel corso di questa puntata. E chissà, eventualmente, però il rischio c'è per qualche tesserato dirigente della Juventus che potrebbe essere deferito, multato per responsabilità anche la Juventus con una multa. Questo dice lo statuto sportivo, legato a fatti non abbinabili ad un tesserato della squadra. Ultimo tema per il Verona: Pirlo recupera Rabiot sicuramente dopo la squalifica, resta l'emergenza in difesa. E proprio su questo tema vorrò lanciare tra poco un sondaggio.
No, lancialo subito perché io intanto ricordo il numero 340-5425-324.
Senza Danilo, squalificato col Verona, ma ricordiamo anche poi, no, con il Porto per la gara di ritorno, chi giocherà a destra? O consigliereste a Pirlo di cambiare modulo? Io sono andato a vedere come abbiamo giocato all'andata. Demiral, Bonucci, Danilo nella linea A3. Ricordando che non ci sono né Bonucci né Chiellini, non c'è Danilo, non c'è Quadrado, capite che si ipotizza Dragusin, e so che tu voteresti per questa scelta.
Dragusin centrale.
Sì, che gioca a 3 in Coppa, era giocava a 3 largo a destra, no? Oppure Alessandro, qualcuno dice nel Porto lo aveva fatto, sì, da ragazzino io ho giocato anche a biglie, però non per questo poi posso svolgere quell'attività da professionista, tanto per essere chiari. Demiral e De Ligt ci sono, c'è Alessandro, si può giocare con la difesa a 3, si può aggiungere Demiral, Dragusin, si può anche ipotizzare un Bentancur centrale, cioè le sto lanciando così. Io penso che non sia il caso di sperimentare troppe cose, si va dalla risposta saggia, Dragusin, punto e basta, oppure con i 3 dietro, no? E capite che accentreresti un po' di più Alessandro, devi mettere sulle corsie da una parte Chiesa e dall'altra eventualmente anche Bernardeschi.
Diamo il benvenuto intanto al primo ospite, direttore sportivo Malou Pasincatu. Ciao Malou, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti i radio telespettatori.
Ciao Malou, stavo aspettando proprio di ricevere l'ok dalla regia per averti oggi, lo è stato già ieri, una giornata un po' particolare, no? Per tutti, per noi italiani, per chi come te conosce molto bene l'Italia, è il tuo paese, è il nostro paese, per chi ha le origini anche in Congo, dove avevi stretta amicizia, vero, con e legame con l'ambasciatore che è stato ucciso?
Sì, Antonio, veramente sono giornate tristi, giornate che come potete immaginare mi toccano le profonde del cuore, perché sono implicate il mio cuore, no? Il mio paese di nascita, il Congo, il mio paese di adozione, l'Italia, e soprattutto la morte di 3 persone. Di cui una,
esatto, non solo l'ambasciatore, fai bene a ricordare.
L'ambasciatore Sua Eccellenza Luca Attanasio, il carabiniere Vincenzo Iacovacci e poi l'autista Mustafa Milambo congolese, che era l'autista del convoglio della PAM, che è il Programma Alimentare Mondiale. Sicuramente, come mi conosci, sai come sono sensibile. Sono momenti.
Non è un dolore di facciata, lo dico subito per chi ti conosce magari poco, non è retorica, perché ci siamo sentiti già ieri subito, eri molto disturbato da questa notizia che mette in luce, in cattiva luce, anche il tuo Congo, no? Ma soprattutto per il legame che ti univa a queste persone, giusto?
Sì, io ho avuto modo di conoscerlo perché ho fatto il direttore sportivo del centro sportivo più grande, quando ci collegavamo anche dal Congo qualche volta.
Non Antonio, ricordavo questa sfumatura,
dunque,
è vero.
Lui era proprio molto legato, per il tramite di Gianmario Conti, che è il cofondatore di questo centro sportivo. Quando me lo presentò in privato mi dice: no, chiamami pure Luca. Ho detto: no, ma io devo chiamarti Sua Eccellenza. No, eravamo alla stessa età, giovane, con la mentalità open, come dico io, amante dell'Africa, conosceva l'Africa. Mi disse che l'Africa bisogna amarla con i suoi pregi, con i suoi difetti, una bella famiglia, una moglie marocchina conosciuta proprio durante la sua missione in Marocco, 3 belle bambine di cui 2 gemelline. Veramente sono scosso, e soprattutto perché è una brutta immagine per il mio paese. Dobbiamo capire chi sono i responsabili, perché quella zona purtroppo è una zona controllata da bande, da milizie, e dunque praticamente ingovernabile. E a quanto pare, l'ultima notizia che ho avuto io oggi chiamando il Congo, pare che forse addirittura non sono manco congolesi, ma sono persone dei paesi limitrofi. Dunque una situazione che può essere, oltre al danno, anche la beffa. Però sta di fatto che ci lasciano 3 eroi, che praticamente lasciano le famiglie. Dunque io mi stringo assieme a loro per fare le condoglianze, e soprattutto dire grazie da italo congolese a 2 servitori dello Stato italiano che hanno lasciato la vita facendo una missione umanitaria nel mio paese, che ne ha tanto bisogno. E questo penso che sia la cosa che dobbiamo tutti quanti ricordare, perché morire sul campo per un qualche cosa che non tutti fanno, era l'ambasciatore più giovane italiano nel mondo, vuol dire che eri veramente una persona speciale.
Malu, proprio per questo volevamo partire da questo appunto, da questo ricordo anche noi come redazione, per il legame che ci lega con te, ma soprattutto, come hai detto tu, con due eroi nazionali che naturalmente si sono trovati in mezzo a questa situazione. Da quanti anni era ambasciatore? Da quanti anni era nel paese, che è un paese a rischio, no? Per certi versi...
Ma il paese, allora, dico velocemente, il paese è talmente vasto, no? Per farvi capire, Antonio e Chiara, che noi siamo a Torino, ma diciamo il problema è successo in Finlandia, ok? C'è uno che dice, ma cosa stai dicendo? Il paese è talmente vasto, perché è 8 volte l'Italia, dunque le distanze sono lunghissime, da dove è successo il problema alla capitale sono quasi 2000 chilometri, dunque... dall'altra parte, e quella zona purtroppo è la zona più pericolosa di tutto il paese.
Lui da quanto svolgeva la funzione di...
Lui svolgeva la funzione di ambasciatore d'Italia da settembre 2017.
Erano già un po' di anni, andava, quindi la realtà la conosceva, anni, non era azzardata.
47 a 40 anni è diventato il primo ambasciatore più giovane italiano nel mondo.
Senti... noi abbracciamo ovviamente la famiglia, o riporterai tu alla famiglia anche il caloroso abbraccio di Radio Bianconera. Eventualmente era tifoso appassionato di calcio, seguiva le vicende italiane dal Congo.
Sì, come no, seguiva molto il calcio, era sempre informato e niente.
Anche perché annoverandoti tra gli amici non poteva non chiederti qualcosa sugli acquisti, le cessioni, sulle
come
chiacchiere,
tutti gli italiani,
come tutti gli italiani.
Puoi fare qualsiasi ruolo, poi alla fine si torna sempre a parlare della religione pagana del nostro paese, che è il calcio.
Bene, siamo contenti anche di averti strappato un piccolo sorriso in questo ricordo che omaggiamo proprio a chi non c'è più.
Permettimi l'ultimo inciso, sì. Antonio, vorrei ringraziare proprio il direttore di Tutto Sport, Savio Iacobelli, che alla notizia, sapendo appunto, sapeva lui, sa tutto delle mie situazioni congolesi, mi ha permesso di fare proprio un omaggio facendo un articolo su Tutto Sport che è uscito ieri a pagina 39, con un richiamo nella prima pagina dove parte l'articolo. Dunque ci tenevo a ringraziare lui e la redazione, perché era un omaggio che volevo fare a questi eroi che ci hanno lasciato.
Ed è un omaggio che sicuramente il direttore Iacobelli ha voluto fornirti, no? Darti la possibilità proprio di scriverti, conoscendolo per quanto è sensibile a questi temi, a queste situazioni. Gli gireremo il tuo ringraziamento domani nel consueto appuntamento del giovedì. Voltiamo pagina, Malu. Io ho detto oggi Champions amara anche per la Lazio, perché in quell'anche c'è anche l'amarezza per una sconfitta. Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, della Juventus, ma Inzaghi ha detto una cosa sacrosanta o giustificativa nei confronti della sua Lazio. Questa partita è troppo difficile, è ancora troppo difficile per la nostra Lazio. Io ti chiedo quanto la Champions è ancora troppo difficile per le squadre italiane. Poi magari questa sera saremo smentiti dall'Atalanta.
La Champions è difficile. La Champions è difficile perché non c'entra niente che vari campionati che uno disputa. Difatti, quando si dice questo campionato è più difficile, quello più facile, non c'entra niente. Quando si arriva in Champions tutto viene azzerato, i valori sono altissimi, gli episodi fanno la differenza, perché si dice la Champions la si vince con meno errori possibili, e se noi andiamo a vedere i due gol presi dalle due italiane sono quasi la fotocopia: Musacchio retropassaggio sbagliato, Bentancur retropassaggio sbagliato. Ecco, io sono un fautore di vedere bel gioco, ma eviterei di prendere sempre gol alla stessa maniera con questi retropassaggi sciagurati. Io e te, Antonio, abbiamo visto un giocatore che poi era anche nostro amico, che quando c'era da mandare la palla in tribuna non si faceva complimenti.
Quale ecco, degli amici che abbiamo? Quale dei tanti amici?
Se lo cito non è mancare di rispetto, perché oggi con la difesa di oggi lui sarebbe il primo a dire bisogna fare così, perché il nostro amico Marco Giuliano, quando c'era da mandare la palla in tribuna, ma anche lo stesso Montero, lo stesso Ferrara, cioè anche i grandi difensori della Juve degli anni d'oro, Torricelli, mandavano la palla in tribuna, non è che stavano a fare tanti giochetti. Ecco, questo bisogna recuperare un po', va bene partire, perché se partire dal basso vuol dire partire sempre con un gol di svantaggio, allora siamo diciamo fuori gioco, per dire. Detto questo, queste partite sono a trabocchetto, perché si parla di chi non c'è e si dimentica chi c'è. Ieri si è parlato che aveva mezza squadra fuori Bayern Monaco, ma non si è parlato che Bayern Monaco, una squadra campione del mondo, ha fatto giocare un 17enne, Jamal Musiala, 2003, che ha giocato già 20 minuti della finale della Coppa del Mondo, e ieri è stato protagonista e ha fatto il secondo gol. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi a volte ci facciamo problemi se Fagioli può partire in una partita importante titolare oppure no. Smettiamolo, il giocatore forte va fatto giocare, indipendentemente dalla carta d'identità. Non stropicciamoci gli occhi solo a fare gli esterofili. A me mi dispiace, io spesso devo sempre battere le mani a squadre straniere, sembra quasi che io sminuisco le nostre squadre italiane, ma no, è la mentalità che è sbagliata.
E quando credo, Malu, che avrai molto sostegno, sai, tra i nostri ascoltatori, perché il nome che circola di più proprio in questi giorni è quello di Fagioli, e già appunto si sta parlando della partita della scorsa giornata di campionato, della partita che ci sarà contro il Verona, alla luce delle tante defezioni tra difesa, centrocampo e attacco. In tanti vorrebbero vedere schierato Fagioli, quindi appunto il paragone tra questo ragazzo che ha 20 anni, mi sembra, e il 17enne di cui ci parlavi viene spontaneo capire se anche lui, cioè qual è la differenza. Allora, ci sono dei giovani qui che però sono meno forti, meno all'altezza rispetto ai giovani che ci sono in Germania piuttosto che in Francia, o è proprio solo una questione di mentalità?
La mentalità del nostro paese è proprio una mentalità italica, una mentalità italiana, dove anche in altri settori si è sempre considerati ragazzini, giovani, e invece poi magari ci sono tanti manager che occupano posti da magari da trentenni, e occupano posti chiave importanti per l'economia o per altri settori, no? Qui siamo sempre a pensare al giovane. Io mi stupisco ancora quando si dice il giovane Federico Chiesa. Federico Chiesa è già un giocatore, che all'età che ha, è un 97, 24 anni, va considerato un giocatore al pieno già delle sue potenzialità, non sempre il giovane, perché spesso quando li consideriamo troppo giovani non li lasciamo nemmeno permettere, tra virgolette, sia di sbagliare ma sia di esplodere bene, perché se diciamo giovane Chiesa, allora di Mbappé con 98, Dembélé che è un 97, che diciamo hanno più o meno la stessa età, ma hanno un curriculum alle spalle di esperienze il doppio, allora vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato. Dunque, quando si hanno i giocatori, vanno fatti giocare. E Pirlo, diciamo, memory che doveva fare l'allenatore dell'Under 23, comincia a farlo, perché ha fatto giocare Frabotta, ha fatto giocare Portanova la partita d'andata col Crotone, ha fatto giocare Fagioli in Coppa Italia con la SPAL e l'ha riproposto col Crotone. Diciamo che lui, che è stato lanciato giovane, giovanissimo, sa che i giovani vanno fatti giocare, e dunque se c'è un allenatore che non guarda la carta d'identità, questo può prendere a Pirlo. Dunque io mi auguro che Fagioli, che può essere anche un prospetto in futuro per la nazionale italiana, debba essere fatto giocare.
Condivido quanto tu dici, lo stiamo ripetendo da un po' di giorni, senza eccedere, perché sai che poi basta una prestazione, ne abbiamo visti tanti, anche giovani non bruciati, ma che non avevano poi le qualità per emergere, no? Cioè, io penso che sia importante un po' con la filosofia Bayern, no? Cioè, che acquista Coman dalla Juventus, gioca, non gioca, recupera, poi te lo trovi quasi in pianta stabile. Ma quantomeno che venga messo in mostra il giocatore, non per dire guardate che brocco o che campione che abbiamo, cioè per far rendere conto ai tifosi, che sono molto esigenti ma che spesso, no, magari si illudono di fronte a un semplice titolo di giornale o alle dichiarazioni di qualche procuratore. Io ti chiedo, tra quelli visti, e tu ne vedi tanti, no? Non possiamo dire come una volta, in giro, sui campi, all'estero. Fagioli, che tipo di dimensione dai come calciatore, come caratteristiche? E ha qualcosa in più rispetto ad altri giovani che abbiamo visto anche in campo? Senza nulla togliere, ma so benissimo quello che è stato detto anche nello spogliatoio della Juventus, di chi gioca nell'Under 23, che ha una marcia in più rispetto ad Antonio Paolino, probabilmente a quell'età, no? Ma che forse non potrà vestire la maglia da titolare nei momenti importanti nella Juventus. Non voglio fare nomi, ma qualcuno l'abbiamo visto in Coppa Italia, no? Andare lui stesso in difficoltà contro il Genoa piuttosto che la SPAL, piuttosto che in altre partite.
Malu, perdonami, ti chiedo di essere davvero sintetico perché dobbiamo salutarti.
Ah, ma poi ti ritroviamo anche all'inizio della prossima mezz'ora. Velocemente, cosa Fagioli in più? Non mi ero reso conto dell'ora.
Fagioli, io non dico in più e meno. Deve giocare, perché solo giocando uno alza il suo livello, acquisisce esperienza. Ha delle doti importanti, è un giocatore tecnico che vede bene il gioco, e, diciamo, intelligente, perché quel ruolo devi essere intelligente, di conseguenza bisogna dargli il tempo di maturare e il tempo di affermarsi, di esplodere. Io dico solo quello.
Grazie allora a Malu Pasincatu, che comunque ritroveremo all'inizio della seconda ora. Ciao Malu, a più tardi.
Non della seconda ora, la prossima mezz'ora insieme al prossimo ospite.
Ah, giusto,
lo abbiamo già, quindi lo conserviamo lì, lo mettiamo in naftalina perché prepariamo una piccola sorpresa di cui vi parliamo subito dopo il break.
Sì, intanto ascoltiamo le ultimissime dello sport.
Cose di calcio.
Sono le 13:34. Bentrovati in Cose di calcio con Antonio e Chiara. 340-5425-324. Questo è il numero al quale arrivano i vostri messaggi, i vostri vocali. La domanda di oggi, il sondaggio di oggi. Senza Danilo contro il Verona, chi giocherà a destra? E si alternano i vostri commenti su questo argomento, ma anche altri. Senza Danilo a destra, Alessandro, e a sinistra, Frabottino. Ma lo vedi,
potrebbe
Frabottino?
Intanto, vedendolo, possiamo dare sempre un giudizio più veritiero, più giusto, più corretto. Io non sposterei Alessandro dalla corsia di sinistra, onestamente. Io, piuttosto che questa soluzione, no, mi giocherei la carta Dragusin assieme a Demiral e Delic centrali, cioè tre con due esterni, uno come Bernardeschi, uno come Chiesa, che possano rientrare, che possano aiutare, soprattutto Bernardeschi, abituato, quantomeno ci sta provando il buon Andrea Pirlo a farlo rientrare sulla sua corsia di competenza, destra o sinistra che sia.
Io invece mi gioco la carta Malu Pasincatu, che abbiamo subito ritrovato, tornando anche
bene
a lui, chiedendo anche a te, appunto stavamo parlando pochi minuti fa dei giovani, Malu, di quanto si lancino i giovani anche in competizioni molto importanti, nelle squadre degli altri campionati europei, molta più reticenza, molta più prudenza invece nel campionato italiano.
Molta meno critica anche negli altri campionati, no? Non ci sono tanti giornali sportivi, non ci sono, cioè
c'è una cultura diversa.
C'è una cultura diversa, ecco, diciamoci.
Perché si affermi deve giocare, e non è che se sbagliano a due partite si incomincia a fischiarlo, perché il tifoso non va bene dire puntiamoci giovani e poi dopo, quando sbagliano due partite, no, perché se non possiamo presentarci con i ragazzini, gli altri si presentano con i top player. Ma tutti i top player sono partiti da ragazzini a diventare top player. Bisogna dargli il tempo.
Messi in un certo contesto, Malu, perdonami però. Messi in un certo contesto. Questa è la Juventus, non è la squadra che deve fare solo plusvalenze, non è la squadra che deve fare vendere i migliori pezzi pregiati per incassare e rimanere a galla, no? Cioè, lo vorrei far capire,
perché
questa Juve non può permettersi Fagioli con tanti altri giovani, cioè l'under 23 al posto della Juventus. Non ha quel tipo di pazienza e di attesa.
Lo spiegavo per
gli amici che ci seguono da casa. Lungi da me.
Sto dicendo che è fondamentale mixare le due cose. Tu puoi avere una squadra di campioni, ma quando c'è il giovane bravo, 1, 2, 5, 6... e inserirlo dentro
non 4 minuti alla fine di una partita già vinta o persa.
No, assolutamente, inserirlo dentro, dargli un tempo, 20 minuti, un minuto.
Sai che bisogna sempre spiegare bene, perché se no in 4 minuti siamo tutti bravi, anch'io potrei giocare in questa Juve, no? Entro 4 minuti non mi danno neanche il pallone, non se ne accorge nessuno. Non è questa la dimensione a cui si deve limitare la Juventus, perdonami.
Sono d'accordo, la dimensione deve essere quella che il giocatore giovane, ripeto, deve essere messo nelle condizioni anche di sbagliare. Questo dobbiamo metterci in testa, perché il giovane ha diritto anche di sbagliare, perché se no parte anche dagli errori il fatto di affermarsi, no? Non dobbiamo noi come cultura tra virgolette, sottostimare quello che abbiamo in casa, aspettare che poi esploda per poi dire ma perché la Juventus non si è tenuto Ken, ma perché nessuna squadra ha mai dato fiducia a Verratti, che praticamente gioca in Francia, non ha neanche una presenza in Serie A nel campionato italiano.
Cioè, attenzione, perché dopo, non investire infatti, 22 milioni su Verratti, che all'epoca sembravano troppi, anche per Marotta, ricorderai, no? Dal Pescara la Juventus
ma guarda che annusò l'affare. Non bisogna vergognarsi a volte dire che certe squadre non ci hanno creduto. In quel momento la squadra andava talmente bene e non c'era, era un centrocampo effettivamente
diverso da quello di oggi.
È un centrocampo dove sicuramente non aveva avuto spazio, sarebbe stato acquistato per poi magari essere prestato o perché veramente un centrocampo dove era difficile trovare il posto. Però a volte c'è anche il fatto che non ci crediamo al 100%, allora uno dice no, non faccio l'investimento, poi il ragazzo esplode altrove. Capita, perché non è che puoi prenderli tutti quando tu sei a posto.
Ma Lu, c'è anche l'altra faccia della medaglia. Mi fai venire in mente questo quesito, purtroppo non riusciamo più a vederci la notte in giro per la città, non ci vediamo a cena perché è tutto chiuso. Dobbiamo limitarci a Radio Bianconera, quindi ringraziamo.
Preferisco non sapere che cosa faceste di notte in giro per la città.
Parlavamo, viaggiavamo, chiamavamo Marocchino che non ci risponde mai la notte, chissà cosa fa lui eventualmente. Però a parte queste cose, rispettiamo la privacy di Malù anche, Chiara, per favore, perché c'è anche la mia.
Infatti ho detto preferisco non sapere.
Esatto, e noi non vogliamo sapere la tua nel pieno rispetto della tua privacy. Tonali, io ci credevo in questo ragazzo. Mi trovo, fortunatamente, non l'ha preso la Juve. Cosa non sta funzionando? E ripeto, non è che diventi all'improvviso un brocco. Però per dire, il contesto, l'annata, la squadra... Cioè, tutti speravamo, questo lo dico perché non ne abbiamo mai parlato, però ipotizzavamo un buon 49% di possibilità che Tonali potesse arrivare la scorsa sessione di mercato, non l'ultima, quella estiva, quando è capitata, no? O Juve o Inter o Milan, ok? È andato al Milan. Perché non sta decollando l'operazione Tonali e quindi lascia tirare una boccata d'ossigeno agli juventini? Perché non ci hanno creduto? È solo questione di fortuna? Ha dei limiti o cos'altro?
Ma guarda, io dico che, come ho detto prima, vale anche per Tonali. Per quei giovani, un ragazzo del 2000, ci vuole pazienza. Il contesto è diverso. Tu lasci Brescia, dove eri un giovane leader, titolarissimo, vai nel Milan, una squadra blasonata, una squadra importante, e dove devi partire praticamente da zero e dimostrare di essere subito pronto da giocatore da prima squadra. Ci può stare che questo passaggio l'ha patito, ci può stare che il fatto che lui è anche milanista come tifoso senta maggiormente la pressione proprio anche per questo fatto qua. Ci sta anche che tu vai in una squadra dove l'anno scorso, dopo il lockdown, che sì e Benasser hanno fatto qualcosa di veramente importante. Forse sono stati, no forse, sono stati due centrocampisti più forti del campionato dopo il lockdown, a mio avviso. E di conseguenza, con un modulo di gioco legato che Pioli giocava con centrocampo a due, non era facile Ponti via levare il posto a uno dei due e imporsi. Diciamo che quando ha avuto l'opportunità, non partendo sempre da titolare, non ha fatto benissimo, ma io su di lui ci credo, perché Benasser, ricordatevi che si diceva appena era arrivato dall'Empoli al Milan, non è un giocatore da Milan, non può giocare a San Siro, non può avere le chiavi di una squadra come il Milan, e poi è diventato un giocatore imprescindibile, tant'è vero che oggi la sua assenza si sente come? Ci vuole tanta pazienza. Quando un giocatore ha un minimo di valore, un minimo di qualità, bisogna dargli tempo, anche qualche mese.
Ok, però parliamo di pazienza, di tempo, poi se gliene dai lo impieghi poco, bisognerebbe farlo prima. Cioè, non mi riesco a spiegare perché Tonali, che faceva già vedere, rispetto a chi dici tu, Benasser o chiunque altro, no? Poi magari ci si lamenta che hai solo Tonali, hai solo Rabiot, no? Questo è un po' il gioco delle parti. Però mi chiedo se è una questione anche di carattere, perché se non ti ambienti al Milan, dove è un po' più facile...
Ma non è ambientarsi... Secondo me non è un ambientarsi.
Vorrei
fuori,
capire da cosa dipende anche. C'è qualcosa che non mi torna.
Dipende il livello e la pressione. Se tu a Brescia sei un titolare e sbagli un passaggio, ti battono le mani perché sei il beniamino, sei il leader.
No,
al Milan, quando tu sbagli un passaggio, quando corri di meno, quando praticamente difendi in maniera diversa, cioè tutte queste cose vengono analizzate al microscopio. Alla Juve, all'Inter, al Milan, un giocatore, qualsiasi cosa fai, esce fuori. Non è come in altre squadre, con tutto il rispetto, perché hai una pressione mediatica, hai una pressione.
Ma Lu, d'accordo, di un certo livello. Musiala al Bayern Monaco, perché gioca 20 minuti e li fa bene e non ha neanche 20 anni e gioca ieri sera perché mancano altri giocatori e gioca con quella a testa alta e non sbaglia il retropassaggio come hanno sbagliato altri? Questione di gioco, di mentalità, di perché, serenità, perché, di cosa?
Perché in fiducia, perché la squadra è, tra virgolette, è lui è in un ingranaggio che funziona benissimo, dove lui, tra virgolette, può sentirsi anche libero di giocare come si sente a testa alta, non c'è questa pressione che è stato comprato magari una certa cifra o comunque che è arrivato con chissà quali scudi di tromba, nel senso che Tonali, l'arrivo di Tonali è stato presentato come quel centrocampista che diventa il padrone incontrastato di quella zona del campo del Milan. Invece non è così.
Interessante, interessante. Proseguiremo su questo argomento, ma lui, ti fermo un attimo.
Eh sì, perché nel frattempo ci raggiunge il prossimo ospite di Cose di Calcio. Do il benvenuto a Giovanni Vaglini.
Pronto?
Eccoci.
Mi sentite? Mi vedete?
Sentiamo, caro Giovanni, dottor Vaglini. Ciao. Fra un po' dovremmo anche vederlo, giusto? Chiedo alla nostra regia, ti sentiamo, ma sei ancora misterioso. D'altronde ti abbiamo conosciuto sia io che il dottor Pasincatu come personaggio molto, molto misterioso, sempre in disparte, sempre dall'alto, senza barba forse all'epoca. Ciao Giovanni, dottor Vaglini, eccolo, ti vediamo
buongiorno.
E ti sentiamo. Buongiorno.
Un buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito. Saluto anche il caro amico del terrazzo che ogni tanto ci vedevamo su.
Ecco, svelato l'arcano, noi volevamo fare la carambata.
Cioè, proprio vicini di casa, tipo Friends, condividevate il terrazzo.
Sì, perché adesso spieghiamo a Chiara che lei in quel periodo era sempre al mare in Grecia. Intanto, chi è il dottor Giovanni Vaglini? Ma lui mi dai una definizione senza andare su Google, sui motori di ricerca?
Io dico che uno dei migliori personal coach che ci sono a livello professionistico.
Ma chi? Ma che avanti, cosa avrà fatto? Cosa ha lasciato?
Luce, perché comunque quando questa figura del personal coach in Italia ancora non aveva preso piede, lui era già avanti, lui già lavorava con certe metodologie, il fatto che seguiva in maniera personalizzata.
No, non diciamolo, non diciamo il nome, andiamo sotto, dall'inquilino sotto. Ma cosa fa un personal coach?
Personal coach?
No, chiediamolo a Giovanni sotto, aspetta Malu, così poco per volta ci avviciniamo al nome, a uno dei tanti nomi che ha seguito. Giovanni.
Allora, fondamentalmente io avevo avuto la fortuna di aver già lavorato nell'ambiente bianconero, quindi conoscevo già la maggior parte dei giocatori.
Quanti anni, Giovanni?
Io ho lavorato in Juve dal 1998 al 2001, quindi ho lavorato con Lippi i primi mesi, poi 2 anni e mezzo con Mister Ancelotti, per poi iniziare un'avventura in Inghilterra, dove sono stato chiamato da Mister Vialli. È stata una bellissima esperienza, lo ringrazierò sempre Mister Vialli di questa opportunità, e purtroppo è durata poco, però insomma ho imparato tanto fondamentalmente dal calcio inglese rispetto a quello che potevamo vedere anche in Italia. Fino a che poi nel 2005 ho iniziato questa esperienza che però
no, non ci interessa questa esperienza, è talmente ovvia e banale. Mi dici cosa hai imparato e cosa dovrebbe imparare ancora l'Italia dall'Inghilterra o dalla mentalità sportiva inglese?
Allora, la prima cosa che sono rimasto colpito nella prima partita di campionato, quindi risale ormai a un po' di tempo fa, è la spensieratezza con la quale questi giocatori affrontavano le partite. Era veramente un momento di festa, io ero molto teso, ero più teso io di loro.
Perché sei italiano. Poi,
sì, bravo. Fondamentalmente mi hanno insegnato sempre questo. Luca Viali mi ha sempre detto enjoy the game, cioè quando arrivi alla partita abbiamo lavorato bene tutta la settimana e deve essere solo il risultato di quello che abbiamo fatto, quindi stai sereno, stai tranquillo. E vedevo che anche i giocatori erano così, fino a che poi naturalmente non oltrepassavano la linea del campo, perché poi a quel punto diventava, perdonatemi il termine, una battaglia vera e propria, insomma non si risparmiavano mai, era, anche se era un campionato di Serie B, però era veramente fantastico. Insomma, io che mi sentivo arrivare dall'università, insomma dalla Juventus, mi sono ritrovato in una situazione un pochino diversa, però poi piano piano sono riuscito a entrare nella loro mentalità ed è ciò che poi mi sono portato dietro quando sono tornato in Italia e ho iniziato a lavorare con il personaggio misterioso.
Teniamolo lì, il personaggio misterioso. Anzi, chi avrà? Qual è questo personaggio
sembra
misterioso?
Sembra di essere cos'è il gioco lì? I pacchi, dove c'è in prima serata, no? Serai uno.
Teniamolo lì, anzi, chiediamolo agli amici a casa. Questo signore, questo Giovanni Vaglini, chi avrà mai allenato,
preparato,
portato
a chi ha allungato la carriera?
A chi ha allungato la carriera, anche, qualcuno osa anche dire.
Grazie, Malu.
E poi si spiegherai cosa si faceva Malu sul tuo terrazzo, lo spieghiamo anche a Chiara, perché detto così lei ha detto, vabbè, si saranno ritrovati in un ristorante la terrazza. Non era proprio così, era Vinovo, il terrazzo del Media Center, del Training Center di Vinovo per molti anni, ma cominciando già prima. Mi dici Giovanni ancora una cosa, in Inghilterra quindi con questa spensieratezza è più facile emergere per un giovane, per uno spensierato? E tu che cosa hai portato dell'Italia agli inglesi?
Allora, io infatti vi stavo ascoltando poco fa quando stavate parlando dei giovani, giustamente Malu diceva di dover dare un pochino di tempo per lasciarli tranquilli. Ecco, ho notato questo, che là all'inizio i giovani vengono lasciati veramente più tranquilli rispetto forse a qua al nostro paese. E mi ricordo che era pochissimo che era arrivato, mi sembra, Fabregas all'Arsenal e Vieira fu diciamo poi venduto successivamente alla Juve. Insomma, Fabregas arrivò in età veramente molto giovane all'Arsenal e Wenger gli dette la possibilità di giocare già in età veramente molto precoce, naturalmente al fianco di un grande campione. Poi però al momento giusto ha esordito, ha giocato, aveva, se non erro, 20-21 anni. Noto invece che purtroppo qua in Italia ancora facciamo un pochino fatica a dare fiducia ai nostri giovani e il discorso sarebbe molto lungo, magari poi un giorno mi rinviterai, Antonio, vengo molto volentieri, anche perché quando mi sento dire che le nostre squadre non sono preparate fisicamente, non arrivano bene alle competizioni, insomma questo è un argomento che mi piacerebbe affrontare.
Ecco, allora focalizzate, perché era tutto preparato, non quello che ci saremmo chiesti e detto, caro Malu, perché Giovanni Vaglini entra un po' nel nostro team, quindi potrà incrociare altre volte Malu, non più sul Torrazzo, ma
su Skype,
su Radio Bianconera, e parleremo di preparazione, di approccio alle partite, di problemi muscolari, come vanno risolti, prevenuti determinati acciacchi. E il nostro personal trainer, personal coach, ha il nervo un po' scoperto, si può dire che ha il nervo un po' scoperto su determinati argomenti?
Intanto abbiamo un vincitore, il primo che ha scritto la risposta, chi è il calciatore ha allungato la carriera.
Chi l'ha allungata?
Fabio da Roma ha scritto ha rigenerato Del Piero.
Ti piace ha rigenerato Fabio. Del Piero? Scritto dall'amico Roma.
In realtà Alessandro ha fatto tutto da solo.
E allora cosa ti chiamiamo a fare? Scusa, cancella questo collegamento. Chiamiamo Alessandro.
L'unica cosa che io mi sono permesso di dire ad Ale, quando insomma noi ci conoscevamo già ai tempi della Juve e poi ci siamo visti anche successivamente prima di lavorare con lui, è che la prima cosa che le dissi ad Ale fu: se sei sempre stato uno stallone non puoi essere diventato un brocco tutto insieme, quindi sicuramente c'è qualcosa che non va in quello che stai facendo dal punto di vista del lavoro fisico, senza nulla togliere alle persone con cui stava lavorando in quel momento.
Giovanni, però, fai riferimento a quel momento post infortunio di Udine?
No, mi riferisco al periodo di Capello.
Alla fine, lui un po' di panchina dopo, di troppo, altro nervo scoperto.
I primi mesi del 2004.
No, volevo prenderlo fra 10 puntate questo tema, tu invece
me lo subito hai... a gamba tesa, fallaccio.
Io, una cosa che ci tengo a dire, sì, ed è il motivo per cui forse poi sono anche uscito da questo mondo, è che io ho sempre cercato il confronto e il chiarimento con tutti. Invece purtroppo nella mia esperienza tante volte non c'era questa
volontà.
Io mi sono sempre messo a disposizione, prima di tutto in primis di Alessandro e poi degli allenatori, dei miei colleghi, della società. Io ho sempre cercato di dare il mio contributo, anche perché lavorare con Alessandro è sempre stato veramente un piacere. Era quasi, tra virgolette, direi facile, perché pochissime volte ho dovuto motivarlo a fare qualcosa. È sempre stato un professionista serio e questo l'ha dimostrato il fatto che è arrivato a giocare, insomma, fino alla soglia dei 40 anni, fondamentalmente.
Quante ore prima dell'allenamento arrivavate sul terrazzo?
devo proprio svelare tutto?
Tutto, se no l'accordo salta, eh? Lo sai che c'è un accordo tra me e lei.
Io andavo ad Alessandro, a casa di Alessandro molto presto al mattino.
Già a casa, capito? Mica come te.
7:40 del mattino, quindi immaginate voi nell'inverno freddo di Torino. Io abituato al caldo, al cielo, insomma, della Toscana, un po' più mite, però devo dire che mi sono subito ben ambientato, insomma. Alessandro, ripeto, non si è mai tirato indietro, anche perché ha toccato con mano ciò che in realtà poi lui, quello stato di forma l'aveva avuto anche negli anni precedenti. Sfortunatamente l'infortunio, insomma, l'ha messo KO per un po', insomma, anche se poi è rientrato nella partita della finale dell'Intertoto nel 99, se vado a memoria, perché c'ero anch'io, quindi insomma cerco di ricordare. Però poi dopo è stato veramente un piacere lavorare con lui. Insomma, vi dico solo una cosa, sembra una cosa sciocca, ma ve la voglio dire. Pensate a un giocatore che ha vinto un mondiale e che si è ritrovato, con tutto rispetto, qualche mese dopo a giocare a Trieste, a Rimini, a Frosinone. Insomma, non è stato per niente facile.
Intervistato tra l'altro da un giornalista alle prime battute, un certo Antonio Paolino, in Serie B oltretutto. Immagina la fotografia, tu che lo conosci bene, anche Malù. No, poi Malù ci può fare il profilo, e così abbiamo svelato anche l'arcano e il motivo per cui sentiremo periodicamente anche dottor Vaglini, Giovanni Vaglini, un amico di Radio Bianconera. Ci racconterai tanti aneddoti, quelli che vorrai raccontare. Ci spiegherai anche come fare prevenzione nei confronti degli infortuni. Tanti temi. Tu oggi di cosa ti occupi intanto, Giovanni?
Allora, praticamente quando poi io ho interrotto il mio rapporto con Alessandro, sono tornato giù in Toscana e mi sono aperto uno studio dove avevo già constatato prima di Alessandro, anche con altre persone, ma fondamentalmente che lavorare in maniera individualizzata portava, diciamo, al raggiungimento dell'obiettivo in maniera molto più veloce. E quindi mi sono aperto uno studio dove seguo le persone, sia, fra virgolette, perdonatemi il termine, normali, ma anche gli sportivi di alto livello, gli amatoriali, tutti coloro che comunque cercano un obiettivo che è quello fondamentalmente di stare bene. E nello stesso periodo ho allargato, io sono sempre un curioso, anche se non vi svelerò mai la mia età, ma no,
sono veramente una
persona curiosa, e quindi sono diventato insegnante di Pilates, di Anti-Gravity Fitness, ho fatto altre specializzazioni, insomma ho cercato sempre di allargare quelle che sono le mie conoscenze professionali, ed ecco per cui oggi mi sento di dire che è fondamentale. Io mi auguro che anche nel calcio arriveremo piano piano a questo. Già tante società si sono mosse a riguardo, ad avere diverse figure professionali come la mia, perché fondamentalmente è impossibile che un singolo possa seguire 25 calciatori in tutte le competizioni, Coppa Campioni o Europa League o campionato, nazionali. Secondo me dovremmo, ma questo poi sarà argomento per le prossime volte, dovremmo proprio cambiare la nostra mentalità, e mi allaccio a quella domanda che mi hai fatto prima, Antonio, quando mi hai chiesto cosa ho portato io in Inghilterra. Io, pensate che mi sono ritrovato a che fare con ragazzi che non erano nemmeno abituati ad andare in ritiro all'epoca, si trovavano una settimana al campo degli allenamenti e poi iniziava la stagione.
Pensa.
Luca ha portato una mentalità completamente diversa, dove appunto oltre al preparatore atletico c'era la figura a tempo pieno, sembra una sciocchezza, ma non lo è, del medico, del fisioterapista, del massaggiatore, insomma tutte figure che in Italia, insomma, nel calcio moderno esistono. Però se non si riesce a capire l'importanza dell'individualizzazione del recupero, dell'individualizzazione del lavoro, pensate ai giocatori che giocano in nazionale, che tornano dalle nazionali e iniziano subito a lavorare con le proprie squadre senza avere il loro giorno di recupero, nel senso dovrebbero essere riviste anche tutte queste cose qui.
Sono d'accordo, io intervengo per dirti che dipende molto anche da quello che decide il management, Gianni, perché io nella mia piccola esperienza i preparatori atletici che avevo dicevano: è strano, se uno dei pochi direttori che comunque abbiamo avuto che viene, si confronta anche con noi, ci chiede, perché spesso succede in quel comparto che a volte possono nascere delle divergenze. Io invece dicevo: bisogna fare gruppo, ognuno ha le sue specifiche, c'è chi si occupa del recupero infortunati, che è una cosa importante, c'è chi si occupa che in quel momento il giocatore arriva da un periodo di scadimenti di forma e va fatto un percorso personalizzato. Ci deve essere il gruppo, non ci deve essere l'invidia perché io sono il capo della parte atletica e decido io. Io vi dico, spesso quando c'erano qualche divergenza intervenivo proprio tranquillamente, dicevo: la società sono io, cioè, e dunque dovete cercare di andare d'amore d'accordo, perché l'obiettivo finale è mettere in campo giocatori che stanno bene, perché se i giocatori fanno bene è un bene per il club, per il vostro lavoro e per tutti. Questo secondo me manca, per quello che quando senti il nutrizionista: ah, non mi serve, serve tutto quello che può,
serve tutto fatto bene, Malù,
fatto bene a portare i risultati
con professionisti seri tipo Malù Pasincato, nei panni di direttore sportivo, nei panni ad esempio di Giovanni Vaglini, a cui abbiamo già trovato un primo paziente, perché ci scrive sempre Fabio da Roma, che aveva risposto a Rigenerato Del Piero. C'è immediatamente scritto: non cerca lo sconto per venirti a trovare, ma dice: dovrebbe provare allora anche con Malù. Sto scherzando, sempre Fabio
no,
da
dovrebbe
Roma.
Provarci con me, che è una settimana che non giro il collo, magari ne riparliamo
pazienti,
la prossima
già
volta.
Già due pazienti, perché non so se noti il direttore di
dopo
Radio
lascio Canera. Il mio numero di telefono,
ecco,
Antonio.
Grazie.
Esatto, Giovanni Vaglini lo potete trovare sui social in Toscana, e perché vedi, il direttore invece di Radio Bianconera è un Alessandro,
è
un Alessandro Del Piero della comunicazione.
Grazie a Giovanni Vaglini, grazie a Malù Pasincato.
Alle prossime, lo troverete fisso
Giovanni,
da noi.
Ciao
Malù, ciao,
grazie
Giovanni.
Grazie a entrambi, questa è Radio Bianconera e adesso ascoltiamo le news.
Cose di calcio.
Le 14:05, ben ritrovati, seconda ora di Cose di Calcio. Siete in compagnia di Antonio e Chiara su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione scaricabile, disponibile per tutti i dispositivi mobili, nonché sul bouquet di Sport Italia, questi canali principali per poterci seguire, ascoltare. Ma dalle 13 alle 14:30, ve lo ricordiamo, tutti i giorni siamo anche in chiaro in TV sul canale 68 del vostro televisore. 340-5425-324, questo è il numero per i vostri messaggi. Ho una domanda da farvi. Attenzione, Gianni scrive: ma di quante partite si può chiedere il rinvio per il Covid? Perché leggo che forse rinvieranno due partite del Toro contro Sassuolo, in particolare la Lazio, che poi dovrà giocare con la Juventus, in modo da far arrivare la squadra laziale bella e riposata. Sarà un caso che queste cose succedano sempre contro di noi?
Mi sembra una lettura con molta dietrologia. Se capita, capita. Non capita la Lazio questa volta, ma capita il Toro. E diciamo che, essendoci il turno ravvicinato e infrasettimanale, rientra nella settimana in cui puoi... Cioè non c'è una data ben precisa, però ci sono un lasso di tempo ben preciso. Diciamo che il Toro dovrebbe giocare venerdì o sabato e poi anche mercoledì, e capite che rientra nei 7 giorni canonici dove c'è la possibilità, visto che la squadra verrà messa in quarantena. Adesso non so gli ultimi aggiornamenti sul Torino, sono tanti, e quindi è contestuale il rinvio delle due partite più ravvicinate. Mentre se si giocasse da una settimana ad un'altra, aspetteresti la chiusura di quel turno per vedere, no, per la partita successiva, solo per quello.
E poi ancora,
perché
la domanda...
riguarda la squadra del Toro, cioè non è che agevolano la Lazio qui.
Sì, certo.
Cioè, è la Lazio che deve affrontare il Toro dopo 4 giorni, no? E quindi se il Toro non si può presentare,
e certo.
Adesso non facciamo i ragionamenti alla Lotito o alla De Laurentiis, dai.
E poi insieme a Malù Pasincato, fino a qualche minuto fa, abbiamo parlato anche
dice,
dei
giovani.
Non ti
sento bene, come mai?
Perché non ti sei messo le cuffie. Abbiamo parlato anche dei giovani, si continua a fare anche un po' questo confronto tra campionati stranieri, che altri campionati europei, in cui con una certa maggiore facilità si lanciano nelle big i giovani rispetto all'Italia. Ci ha scritto vedi che eccolo qua, Roberto da Lucca. Il Bayern ieri sera ha messo un under 18. Ciò premesso, esempio Fagioli è tanto peggio di Bernardeschi? Dice perché allora non Fagioli al posto di Bernardeschi?
Perché sono ruoli diversi, perché non puoi mettere Fagioli a fare anche il terzino, visto che manca un terzino. Cioè noi abbiamo ipotizzato Bernardeschi, adesso non è che può fare tutto Fagioli, e allora Fagioli è il classico regista, cioè l'abbiamo visto. Tra l'altro prendevo il caffè stamattina con una persona molto, molto cordiale, molto, molto preparata.
Chiaro io?
No.
Che corrispondo sia cordiale che preparato? Non so più a cosa ho, se più
allora devo aggiungere ancora qualcosa per tenere le distanze da questo esempio. E ha detto che ha anche giocato a calcio. Ecco, che ha anche giocato a calcio.
Allora sono proprio io. Perché le partite che io faccio.
E che non dice cose di Chiara nel corso della settimana. Ecco, allora per fortuna non sei tu. Detto questo, si accorge. Cioè, la prima cosa che mette in mostra Fagioli, o che ha messo in mostra nel suo esordio in campionato, dopo aver esordito già in Coppa Italia con la SPAL, e che avanza, cioè difende il pallone in modo diverso da Arthur, un tocco in meno, cioè che non è un pregio o un difetto, però avanza, cerca di saltare, di subire la trattenuta dell'avversario. Ecco, ci siamo resi conto di questo, non cerca il fraseggio banale, tanto per essere chiari.
E poi Papis da Pistoia scrive: io terzino destro farei giocare McKennie, a centrocampo Bentancur, Rabiot, Ramsey. Ipotesi McKennie terzino.
A centrocampo chi mette? Perché c'è un problema a centrocampo.
Bentancur,
non hai...
Bentancur, Rabiot, Ramsey.
Secondo...
Manca uno.
Sì, e l'altro è, lui ti dice, o è Bernardeschi o è
Chiesa.
O è Chiesa. Sì, sì, sì. Diceva è come centrocampisti. Loro
proviamo,
tre.
L'accendiamo? McKennie terzino?
Diciamo che in emergenza toccherebbe tirare, cioè avrebbe bisogno di riposare anche un po' Bentancur, però non puoi fare ragionamenti troppo sottili in questo momento. McKennie, un altro che tra tutti, al di là del fiato, non è che è in ottime condizioni, quindi attenzione che il ragionamento è: non tiriamo troppo la corda a quei giocatori che poi rischiamo di perdere. Allora è importante vincere col Verona, se no ti daresti un'altra mazzata sulle ginocchia per il campionato. Però attenzione che devi ragionare a non tirare appunto troppo la corda in vista poi di un 9 marzo crocevia della stagione. Allora dico, spostare McKennie, cioè rischi di più a mettere McKennie terzino o rischieresti meno a utilizzare Bernardeschi, che probabilmente in Champions non giocherà, quindi a sfruttare di più Bernardeschi anche in copertura, anche in emergenza, anche in mezzo al cioè esterno di centrocampo, ma dando una mano in difesa per non tirare troppo la corda agli altri? Io opterei per questo. E quindi perché non cioè stiamo parlando di mettere i giovani, perché non mettere Dragusin, punto e basta, ma non per avere ragione, invece di inventarsi cose strane? Perché chi ha giocato anche solo a calcio balilla come me, in un campo da calcio a 8, a 11, quando era ragazzo, capirà benissimo che un conto è fare il centrocampista e gli inserimenti in avanti per McKennie, un conto è fare eventualmente ripiegare in difesa, no? Intanto si renderebbe conto come cambia la prospettiva, ma soprattutto come cambiano i movimenti e quanto rischi di più nello sbagliare i movimenti, nel metterti non in buona luce e soprattutto rischiare anche qualche infortunio in più, visto che non sta neanche lui troppo bene. Problema all'anca, una leggera infiammazione.
E infatti Fulvio da Roma scrive: contro il Verona probabilmente giocherà Demiral a destra con De Ligt, Dragusin centrali e Alexandro a sinistra, e aggiungo
una
che finché
leggendo
non ci sarà Arthur deve giocare Fagioli.
Lì staremo a vedere, ma intanto penso sì. Penso più Dragusin a destra. Vi spiego perché. Dragusin, Demiral, De Ligt, Alexandro. In questo modo cosa succede in fase di copertura? Quando la Juventus attacca in fase di impostazione, avanza a sinistra Alessandro, e quindi dietro si vanno a schierare con De Ligt a 3, Demiral e Dragusin, ok? Quindi hai sempre coperta l'area di rigore con tre difensori che possono fare, cioè sono centrali, praticamente loro tre. Avete capito? Perché li metto anche in questo, con questo tipo di disposizione.
E poi ancora... Ah, aspetta, Andrea da Montelupo, un milanista orgoglioso di seguire la vostra trasmissione.
Bravo.
Giovanni Vaglini è un top.
Ve lo dice, ve lo dice uno che lo conosce bene.
Andrea. Perché prima abbiamo avuto Giovanni Vaglini, personal trainer, preparatore atletico, tra gli altri, tra i tanti.
Di Mister X del Piero.
No,
ormai l'abbiamo svelato.
L'abbiamo svelato, di Alessandro Del Piero. Continueremo ad averlo. Questa è stata la prima volta, la sua prima incursione in cose di calcio, ma tornerà a trovarci ciclicamente anche per dare consigli, suggerimenti, per spiegarci meglio anche come funziona la preparazione atletica di un agonista, come prevenire incidenti, traumi, infortuni di sorta. 340-5425-324, sentiamo anche i vostri vocali.
Stavo discutendo un'ora fa con i miei amici juventini in merito al fatto che secondo me le squadre italiane non sono abituate non tanto a livello atletico quanto a livello mentale e conseguentemente a livello di ritmi di gioco a sostenere o comunque a confrontarsi con queste superpotenze europee. Nel momento in cui il calcio italiano è molto tattico ed è fatto più di fraseggi o di attendismo e ci troviamo ad affrontare squadre che invece la mettono sul ping pong, quindi sulla l'aggressività e sul cambio di campo continuo, secondo me noi soffriamo sempre, noi come italiani. E ai tempi di Lippi invece la Juventus era abituata a un altro tipo di gioco, molto più aggressivo, molto più propositivo, e i risultati venivano. Poi squadre paradossalmente molto più forti come quelle di Capello hanno avuto grossissime difficoltà in campo europeo, siamo stati eliminati senza fare tiri in porta proprio perché eravamo più attendisti. Cosa ne pensa il vostro ospite?
Arrivi un po' in ritardo, cioè no, arriviamo un po' in ritardo noi a farlo ascoltare.
Io.
Rispondi tu.
No, rispondi tu.
Sono perfettamente d'accordo con te, è una questione di mentalità. A me in queste partite che sto vedendo, non sto vedendo tutte, mi concentro su quella che preferisco. Volevo vedere la Lazio come, perché mi davano ad handicap il Bayern Monaco, al di là di un errore, no? Al di là dell'errore che poi condiziona terribilmente la partita della Lazio. Il Bayern aggredisce, il Bayern gioca, ha giocato con maggiore serenità rispetto a quanto avrebbe giocato magari in altre condizioni, però osano. A me piace quando si vede la squadra provare, osare, giocare, puntare l'uomo sia in mezzo al campo, sia Coman sulla sinistra, sia il giovane di cui parlavamo. Sergio dalla Romania, scusate, ma non è più semplice inserire Dragusin a destra, come ho detto, e applicare il 3-5-2, appunto, che poi vorrebbe dire 4 con Alessandro e Chiesa esterni? Sì, dobbiamo capire come stanno i nostri centrocampisti, perché Bentancur forse merita un po' di riposo, non lo so, Ramsey, però potrebbe essere anche questa la soluzione idea, cioè quella più logica, come ci dice Sergio dalla Romania. Ma per favore non facciamo ancora ridere gli avversari facendo giocare Bernardeschi. Vittorio da Cirié. Vittorio, sono d'accordo con te, noi stiamo provando a ragionare. Intanto Bernardeschi lo stanno impiegando, cioè Pirlo gli lo sta impiegando per fargli ritrovare fiducia, per abituarlo o
per venderlo meglio,
per
fra
venderlo
sei
meglio,
mesi,
cioè può essere tutto.
4 mesi.
Sì, però intanto non è che rischi di mettergli il cartellino sul
vendesi
e poi rischi di far male. Quindi adesso non puntiamo la pistola sportiva sempre, solo e comunque su Bernardeschi, che è quello che sta patendo di più rispetto a tanti altri l'impatto con una stagione più impegnativa, dove avrebbe potuto lui stesso fare qualcosa di più e di meglio.
Intanto ci raggiunge il direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini. Ciao, benvenuto Niccolò.
Buonasera a tutti, eccomi qua, anzi buon pomeriggio, visto la sera ancora,
è ancora presto,
un po' di tempo prima.
Esatto.
Senti, partiamo dalle cose toscane, perché abbiamo avuto appena adesso Giovanni Vaglini, quindi c'è sempre un toscano disturbatore nelle nostre trasmissioni, tu invece sei quello riparatore. Si è parlato di Commisso che mette le distanze dall'aver contattato Sarri da giugno, perché sai che la Juve fino a giugno lo deve pagare.
Sì.
Poi che attacca non Bernardeschi, Chiesa, dicendogli l'anno scorso però non parlava così bene della Juventus. Ci mancherebbe, ci mancherebbe.
Insomma.
Cosa nasconde questo tipo di comunicazione il presidente della Fiorentina?
la Fiorentina deve ancora decidere molto bene il suo futuro, perché poi comunque ha l'allenatore che è Prandelli in scadenza, ha il direttore sportivo che è Daniele Pradè in scadenza, ha una classifica che sicuramente non può essere soddisfacente, perché 25 punti in 23 giornate di campionato non sono certo quello che si aspettava il presidente. Poi al di là di quello che può essere, no, il mercato, è chiaro che dovrà fare un bilancio e tornerà per questo a marzo in Italia, probabilmente nella seconda metà di marzo, per decidere quali saranno le linee guida del futuro. Certo, se la Fiorentina va in una certa direzione, cioè è chiaro che se te prendi Sarri, mettiamo, no, che trovi un accordo un domani con Sarri, fai un progetto di un certo tipo, no? Secondo me anche estremamente ambizioso. Se poi invece decidi di andare su un altro tipo di allenatore, magari giovane, emergente, e la lista è molto lunga, si va da Italiano, De Zerbi, Juric, anche lo stesso Gattuso, che secondo me lascerà il Napoli a fine della stagione, chiaramente fa un progetto diverso. Quindi secondo me oggi il presidente, insomma, credo che abbia voglia molto di vedere una Fiorentina diversa, però poi è chiaro che le scelte dipenderanno molto da lui, perché poi dalle scelte del presidente si vedrà qualcosa di diverso. Su Chiesa, insomma, lui ci è rimasto male, è inevitabile, anche perché comunque ha fatto tutto il possibile per trattenerlo. Poi però, se il ragazzo ha preso questa strada e questa decisione, perfetto tenerlo di forza.
Non vorrei essere offensivo nei confronti della tua saggezza, ma l'aveva capito anche Ceccarini nel ritiro negli Stati Uniti, che quella stretta di mano, se era stretta,
sai,
di mano.
Però, sai, Antonio, e lì il discorso era che lui era appena arrivato, no? Aveva appena preso la Fiorentina, e quindi nel momento in cui tu arrivi, sei il nuovo proprietario della Fiorentina, il tuo gioiello è Chiesa, non puoi certo scendere alla Juventus, anche se poi l'intenzione della società era, o quantomeno se l'intenzione del giocatore era quella di comunque andare via, anche perché poi con la precedente proprietà magari un discorso più aperto ci poteva essere, no? Il passaggio da Della Valle a Commisso ha bloccato tutto, perché chiaramente Commisso da proprietario nuovo, il giocatore più importante,
certo,
poteva scendere, no?
dopo un'ora.
Però questa strada, diciamo, era abbastanza tracciata, cioè, che alla fine sarebbe finita.
Chiediamo a Papa Nicolò, tu l'avevi capito quella situazione?
Certo, ma ancora prima di Nicolò l'avevo capito.
Prima di Nicolò, cioè era ovvio, no?
Le mie doti chiaroveggenti si erano già manifestate ancora prima di Commisso.
Senti, avviciniamoci al tema Dybala, perché il rinnovo, noi abbiamo cercato di interpellare il suo procuratore, ha detto chiedete al direttore di TMV Radio.
Ah, perfetto, quindi insomma, io dico allora a voi, chiedete a Paratici, così almeno chiudiamo il cielo. No?
Ecco, dai, facciamo mezza cosa dici tu, mezza cosa dico io. Dai, svegliamo qualche retroscena, qualche carta legata a questo rinnovo. L'accordo scade non questo giugno, quello dopo.
22. Quindi sì, però mi aspettavo un'accelerata.
Esatto. Partiamo da qui. Perché aspettarsi un'accelerata? Cosa si rischia in questi casi? Non facciamo allarmismo, perché secondo me non ce n'è, però...
In questi casi si rischia che se si arriva a giugno senza rinnovo del contratto, tu hai un giocatore di un valore molto molto alto in condizioni normali. Ora vabbè che c'è il Covid, le valutazioni si sono abbassate, hai un giocatore di assoluto talento che però se non rinnova il contratto, a quel punto sei quasi obbligato a prendere in considerazione offerte, no, di cessione. Anche se poi la mia domanda è come saranno poi oggi le proposte che possono arrivare per giocatori di questo livello, che cifre possono essere portate avanti per la Juventus. E allora credo che lo scenario più plausibile è che se nella ipotesi negativa per la Juventus non ci fosse il rinnovo di Dybala, è chiaro che secondo me si potrebbe assistere a un'operazione simile a quella Arthur Pjanic, cioè proprio per una questione anche del bilancio, visto che le offerte difficilmente possono essere soddisfacenti per la Juventus, che giustamente lo valuta ancora molto, potrebbe esserci uno scambio tecnico, cioè nel senso Dybala che esce e va in una squadra e arriva un altro giocatore di pari valore da questa nuova formazione. Quindi questa potrebbe essere una strada. Io sono ancora dell'idea che però c'è tempo per questo rinnovo, anche se con grande onestà, come ti ho detto proprio all'inizio del discorso, mi aspettavo che oggi, insomma, il discorso va avanti da tanto tempo, da troppo tempo, eppure siamo sempre appunto allo stesso punto. Non è che ci sono dei segnali da dire domani Dybala rinnova. Magari finiamo ora l'intervista, finiamo il collegamento e arriva la notizia, ma sinceramente non ho questi segnali. Ecco perché ti dico che secondo me ora entriamo veramente in un mese, due decisivo, cioè marzo-aprile sono fondamentali.
Traduco un po' le vecchie parole, le uniche parole del presidente Agnelli nei confronti di questa situazione. Noi abbiamo fatto una proposta al giocatore, Radio Bianconera si schiera esattamente a metà del problema, Nicolò. Non voglio trarti in inganno, farti intuire cose strane, non lo faccio neanche per onestà intellettuale nei confronti dei nostri ascoltatori. Quella è la situazione. Adesso tocca a Dybala non tanto rispondere, farci vedere il suo valore. Qui non stiamo giocando, qui il dolore al ginocchio continua. Allora non è sta male, non possiamo rinnovargli, non può essere questa la scusa. No. Però è anche vero che devi vedere come reagirà, come risponderà, non se il ginocchio sta bene, assolutamente, perché lo scopriremo solo vedendolo giocare. Certo che se non gioca e a giugno si dovrà operare al ginocchio, tanto per essere chiari, cosa non ipotizzabile in questo momento, no? Non c'è questo rischio. Però no. Dico, devi andare a vedere se gioca, come gioca, con che tipo di carattere si assumerà determinate responsabilità in questi ultimi due mesi dove la Juve si gioca tutto, non solo il rinnovo di Dybala.
Cioè, infatti il suo rientro è fondamentale anche perché poi, al di là di quella che può essere la proposta della Juventus, la richiesta del giocatore, credo che il suo rientro in campo sia basilare, un po' per tutti, per lui, per il suo morale, per la sua fiducia, per il fatto di poter tornare ad incidere nella Juventus. Poi, secondo me, da cosa nasce cosa? È chiaro che se però il problema fisico oggi supera tutto il resto, diventa anche un ulteriore problema nel problema. Quindi, insomma, è una situazione non facile. Io, francamente, pensavo di arrivare a questo punto della stagione, o quantomeno diciamo della storia, ed essere quasi in fondo, a vedere un po' quale poteva essere lo scenario più chiaro. Invece, mi sembra che ancora siamo in una fase molto, molto statica. Ecco.
Posso chiedere anche a te, l'ho fatto con il direttore sportivo Malu Pasincato ad inizio collegamento, non ci avevamo mai pensato, però l'anno scorso tra le varie ipotesi, forse Tonali, il giocatore, il giovane promettente in una big, è giunto il momento, in Italia ritardiamo sempre questi innesti, arriva al Milan e diciamo che, penso che i milanisti, non io, sia contento del suo rendimento non di prima eccellenza. Come te lo spieghi? È comunque difficile andare nelle big e a questo discorso leggo quello di Bernardeschi alla Juventus, fare un salto importante?
Io credo che, voglio dire, questa situazione abbia un po' riguardato anche Bennacer, se ci pensi bene, no? Faccio l'esempio di Bennacer che è venuto via dall'Empoli, il Milan l'ha preso e il primo anno ha faticato. Probabilmente un anno ci vuole in certe situazioni. Allora, tieni presente che la situazione del Milan è un po' diversa rispetto a quella della Juventus, oggi la Juventus comunque ha sempre solo l'obiettivo della vittoria, deve vincere perché viene da 9 scudetti consecutivi. Il Milan doveva invece puntare per un altro tipo di obiettivo, poi si è ritrovato in cima alla classifica, e quindi comunque Pioli ha fatto anche determinate scelte e Tonali è entrato in un contesto di squadra, bisogna dirlo, che l'anno scorso non faceva altro che fare risultati positivi, per cui il Milan ha cominciato ora da questo 2021 a avere qualche passaggio a vuoto, qualche sconfitta, però l'ossatura dello scorso anno fondamentalmente è quella che poi dopo il lockdown è ripartita e ha fatto un finale di 2020 molto buono. Quindi anche inserire un giocatore giovane, emergente, di grande talento, quello che vuoi, in un contesto di squadra che già funziona, sicuramente non era semplice. Io credo che però gli ci voglia un po' ancora, un anno penso sia fondamentale, per quanto riguarda invece per l'inserimento globale e totale di Tonali nel Milan, che le qualità non si disputa. Per quanto riguarda Bernardeschi, il discorso di Bernardeschi è cambiato tante volte ruolo, ma io credo che, non lo so, nel suo futuro, probabilmente forse, però bisognerebbe che lo decidesse lui. Io credo che la soluzione migliore per lui sarebbe quella di prendere in considerazione altre soluzioni, altre squadre, vedere alla fine del campionato se c'è questa volontà da parte del giocatore anche di prendere in considerazione che magari questa avventura alla Juventus, che comunque penso sia stata per lui piacevole, perché l'ha fortemente voluta, può anche essere arrivata alla fine, perché è ancora giovane Bernardeschi, quindi secondo me ha ancora possibilità di rilanciarsi. Ma credo che forse lo dovrebbe fare da un'altra parte. Questo, non lo dico io, l'hanno detto anche altri ex giocatori della Juventus. Quindi comunque, forse, ma deve essere lui, deve essere convinto lui, perché poi se te non sei convinto, poi alla fine rischi di non rendere.
Quindi, di non essere né carne né pesce. Senti, hai un consiglio per la Papa Nicolao? Quante partite le facciamo saltare? Ha un leggero torcicollo, normalmente la...
Chiara, non lo so, dipende da lei.
Una partita, due? Decide lei.
Guarda, siccome c'è il turno frasettimale, lei può fare anche 2 settimane di stop. E
no, vabbè.
Rientro con Quadrado.
Fino a giugno.
Rientro con Quadrado.
Va bene.
Grazie Niccolò Ceccarini, come sempre,
voi,
per essere
ragazzi,
stato con noi.
Grazie a tutti,
Niccolò.
A mercoledì,
a mercoledì, grazie. Direttore. Ovviamente la domanda, lui dirà, ma che domanda mi ha fatto alla fine? Perché era finito il tempo, quindi ci fai mai chiacchierare.
Guarda, sei stato talmente puntuale fin troppo che ti leggo ancora un paio di messaggi,
vai.
Purché poi non ti dilunghi, però, per favore.
No, perché ho da leggere tante cose, invece.
Ha già iniziato a dilungarsi. I vostri messaggi al 340-542-5324, io metterei Demiral a destra, che ha più spinta di Dragusin, e a centrocampo, se deve proprio riposare McKennie, ho visto un Bernardeschi che era entrato bene sabato. Fabio,
vedi,
da Roma.
Vedi che poi si ragiona con le logiche di formazione o di simpatia o di rendimento, è sempre un po' complicato, poi tanto decide Pirlo.
Sabato ci aspetta, dietro il nostro consiglio ovviamente,
ottimo,
sabato ci aspetta una partita difficile, chi gioca gioca, l'importante è vincere per restare lì in alto. Marco da Pesaro. Sergio dalla Romania, scusate, ma non è più semplice inserire Dragusin a destra e applicare il 3-5-2 con esterni?
Non è l'unico che ce lo ricorda.
Chiesa è vero. Alexandro, continueremo a parlare e a provare a dare risposte ai vostri quesiti nell'ultima parte di Cose di Calcio, che per chi ci sta seguendo in questo momento sul canale 68 in TV può continuare a seguire su radiobianconera.com oppure tramite la nostra applicazione, anche perché tra una manciata di minuti avremo, lo diciamo?
Cioè,
io non lo dico mai perché poi per scaramanzia...
No, lo dici,
poi
spesso lo dici quando non me lo chiedi.
L'inconveniente, alla fine poi dovremmo averlo.
Cioè, ci sarà, ci sarà.
Chi è che parla così?
Ci sarà, arrivo Paolino.
Il direttore Luciano Moggi tra pochissimo.
Seguiremo
su Radio Bianconera,
il suo backstage.
Quindi continuate, Paolino, a scrivere, a tra poco. Ciao.
Cose di Calcio.
14:33, questa è Cose di Calcio. Noi siamo Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou.
Che piacere stare con voi.
Ah, con loro sì, noi due con loro sì. Con loro, con i vostri messaggi, con i vostri vocali. Abbiamo vocali da ascoltare, Filippo. E allora, cosa aspettiamo? Senza altri indugi.
Buongiorno ragazzi, sono Pasquale.
Pasquale.
Allora, io penso che Pirlo taglierà direttamente la testa a Toro, giocherà tre dietro, fa il classico 3-5-2, con Chiesa a destra che gioca un pochettino più basso per coprire, penso, Poi si vedrà sabato. Comunque sempre forza Juve. Ando, sei grandissimo, anche tu Chiara, un bacione.
Non è più arrabbiato con te, Pasquale. Ieri
non era arrabbiato. No, non era arrabbiato.
Pasquale,
con
se
me.
Fa il 3-5-2 con Chiesa, dove l'ha messo Chiesa?
Lo ascolti Pasquale quando parla?
Mi sono già dimenticato. Beh, lui sì che lo ascolto. Però i messaggi sono stati.
Il direttore comunque, non lo ascolti.
Diremo
tuo compagno
che grazie...
non lo ascolti. I tuoi figli non li ascolti. Radio Bianconera lo ascolti almeno?
1-3-5-2.
1-3-5-2.
Il portiere io ho messo anche, perché fantastico. Poverino non lo si conta, ma non è che siccome è certo che lui gioca in porta ed è da solo non lo consideriamo mai, perché non gli schemi. E se uno volesse
scrivi a Gravina.
E se uno non volesse mettere il portiere in porta?
Scrivi a Gravina.
Volesse fare un 4-5-2.
Basta che non prenda il pallone con le mani.
Io. Ho deciso che il portiere me lo voglio giocare.
Il portiere
in
è un giocatore. Beh, vedi che ti devo spiegare tutto. Il portiere è un giocatore,
appunto,
come un calciatore come
appunto
gli altri.
Quindi perché non viene considerato negli schemi? Perché uno dice tanto sta in porta e lì è uno.
Perché non esce mai dall'area di rigore.
E invece uno, un allenatore, senti, potrebbe dire
vai
io
a
oggi
giocare,
ho deciso che il mio portiere lo schiero centrocampo
oggi non
e faccio il
può andare.
Vedi? Quindi ho deciso che lo schema è 1-3-5-2, compreso il portiere.
Bene. Mi piace questa novità. Diamo spazio ai giovani. Diamo spazio ai giovani con queste idee innovative che cambieranno il mondo del calcio.
L'albero di Natale 4-3-2-1. Se tu ci metti anche l'1 davanti, che è il portiere, è la base. 1-4-3-2-1, no?
Certo. Se no cade. Hai ragione. Non ci avevamo pensato. Ma come abbiamo fatto a vivere senza di te in questi anni?
Ma porca miseria.
Bernardeschi può fare solo il gelataio. No. Non sarei così offensivo, dai. Però capisco anche l'ironia, capisco che non sia entrato nei cuori degli juventini.
Chi?
Bernardeschi,
no,
mi stai
Bernardeschi
ascoltando?
Ma no, il gelataio.
Gelataio,
ma
no,
facesse
anche perché
tanto di cappello i gelatai, che voglio dire, alletta nei miei pomeriggi estivi e invernali.
Adesso dipende i gelatai.
Cioè, scusami.
Bernardeschi.
Cioè, io te ne consiglio un paio che, ragazzo, ti fanno risorgere quei loro
gelati. Sembra
di
andare in gioielleria.
In paradiso mi sembra di andare.
Provate ad immaginare un dipendente che non lavora in maniera assidua da un anno e va a chiedere, tipo la Papanicolaou, aggiungo io, e va a chiedere un aumento al suo direttore. Più del doppio e adesso più del 50%. quel dipendente, al contrario, mai, non si è mai visto che un giocatore a seguito di prestazioni indecenti possa vedersi ritoccato l'ingaggio al ribasso. Solo nel calcio, buon per loro, Fabio da Roma. Riflessione che ci fa l'amico Fabio, che oggi è stato simpatico anche nei confronti di Malù, se ricordo male, gli ha consigliato di fare un po' di ginnastica in più.
Povero, tra l'altro in forma smagliante invece il nostro
Malù. Ma sai
Malù,
che ti devo fare una foto di nuovo, perché da quando hai iniziato la cura dimagrante...
No, non ho ancora iniziato il pensiero, l'ho iniziato domani. Pensiero. Già, è l'effetto
c'è
placebo.
C'è più spazio tra te e la sedia.
È l'effetto placebo.
Ah no, forse perché hai messo una gamba fuori.
Gianni scrive, a calcetto si può giocare con il portiere volante.
Certo, all'oratorio Gianni si può giocare anche senza la Papa Nicolao che ti va a comprare le caramelle dal droghiere di fronte, una volta c'erano i droghieri, e giocare con l'uomo in meno.
Comunque, per tornare al tuo messaggio, al contrario, mai, non si è mai visto che un giocatore a seguito di prestazioni indecenti possa vedersi ritoccato l'ingaggio al ribasso. Sono nel calcio, buon per loro. Sta parlando di Dybala, suppongo.
Sì. Sabato ci aspetta una partita difficile. Sono d'accordo. Io sono andato a riprendermi la formazione. Ne parleremo in questi giorni. Demiral, Bonucci, Danilo. Difesa a tre. Ricordate che non c'era ancora Chiesa. C'erano degli infortunati. Quadrado, Rabiot, Arthur, Bernardeschi, Ramsey dietro le due punte che erano Morata e Dybala. Quella partita, Juve-Verona, finì 1-1.
Abbiamo ancora dei vocali da ascoltare, sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Walter.
Ciao Walter.
Tra il serio e il faceto volevo dire che dopo aver visto il Bayern ieri sera, forse la Juve farebbe bene a pensare alla rimonta in campionato, perché per la Coppa la vedo molto 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 dura. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Mi piace la tua ironia, allora dico che io spero che il Bayern lo elimini qualcun altro, no?
Ai quarti eventualmente.
O in semifinale. E...
chi potrebbe far fuori il Bayern ad oggi?
Beh, chi affronterà? Attenzione.
Il Paris Saint-Germain?
Secondo me quest'anno Paris Saint-Germain, Manchester, che dobbiamo ancora vedere, parlo del Manchester City, il Bayern, nonostante quello che si è detto, io ci metto la Juventus tra le prime quattro, ci metto ancora la Juventus, perché credo che qualcosa andremo a cambiare come approccio, come spero in campionato, come in Champions, in partite stra importanti, ma anche come affrontare, come metodologia di affronto dell'avversario. Però certamente gran belle squadre, e allora dico che la squadra di oggi, loro hanno Lewandowski, loro hanno dei giovani, loro hanno conservato in difesa, che non è il loro punto di forza, dei giocatori, hanno un'armonia di gioco, ecco, quell'armonia che arriva col tempo. Noi, ritorno sull'argomento di ieri, 3 anni di Ronaldo, 3 allenatori diversi al momento, quindi qualcosa cambia anche, forse poi ogni allenatore che è arrivato dopo si è adattato sempre di più a Ronaldo, senza trovare la stoffa buona in altri reparti per collaudare al meglio, per mettere nelle migliori condizioni Ronaldo o la sua spalla, che è altrettanto importante in una squadra che si chiama Juventus.
Sentiamo un altro vocale.
Ciao Antonio, ciao Chiara.
Ciao.
Buongiorno Massimo.
Non sarebbe una puntata,
allora,
se non ci
per
fossi tu.
Del cielo, il calcio e la vita rientrano nella sfera dell'imponderabile. Questo va chiarito. Ma
e tu ce lo ricordi spesso.
Tutti io i ieri sera, dopo aver visto il Bayern, avevo la stessa espressione di una mucca in alpeggio che rumina mentre passa il trenino rosso del Bernina. Ragazzi, ovviamente tra noi e quelle 3-4 dell'elite europea, secondo me ci sono tante tante categorie.
Poi c'è, poi c'è l'imprevedibile, no, no,
poi
no,
c'è
non
l'imponderabile.
Sbagli. L'imponderabile e l'imprevedibile, no? Perché io penso che, come noi abbiamo fatto la fortuna in campionato nella gara con l'Inter, no? Le fortune dell'Inter, qualcosa avevamo già rimesso a posto in Coppa Italia, al di là della qualificazione, molto ieri sia stato anche demerito, cioè parte, una parte però sostanziosa, sia stato di demerito della Lazio. Da bambini nessuno voleva fare il portiere, me lo ricordo molto bene. E di solito chi arrivava...
E allora facevamo a chi arriva para, il caos.
Io arriva, no, a volte dovevi accettare, non sono andato tante volte in porta, però chi arrivava portava il pallone e decideva di non fare il portiere. Anche il portiere, non voleva fare il portiere, arrivava col pallone. Io però non
oggi
gioco in porta.
L'attaccante.
Ah sì, oggi no, oggi è giusto che tu per una volta su mille.
E poi invece c'è invece il bambino al quale piace proprio fare il portiere. Dice, io voglio stare in porta.
Io ne conosco uno.
Anch'io.
Punto molto su di lui perché potrebbe cambiare la mia vita. Gli ho già regalato
i guantoni
e la maglietta del portiere e i pantaloncini quelli con le toppe laterali, che sono pantaloncini inediti. Diglielo,
diciamo che questo bambino
a quel
di mia
portiere,
conoscenza.
Diglielo a quel bambino che tu conosci molto bene.
Cioè che questo bambino di mia conoscenza più che altro gli piace buttarsi. Poi anche se non c'è la palla lui si butta lo stesso.
E
però
qui,
intanto...
cioè, si può fare meglio, perché poi i miei investimenti non possono durare a lungo.
Tutti i soldi che
tutti
profondi,
i soldi che, pro-
che
esatto,
investi
per promuovere, per parlare bene di... A tuo non si doveva dire questa raccomandazione che mi hai chiesto.
Futuro Szczęsny. Lui ha il codice fiscale un pochino più facile però da leggere rispetto a voi che Szczęsny.
Per sabato secondo me dipende anche dalla presenza se fisicamente integro di Morata. Che ne pensate Gianni dall'Abruzzo per l'attacco? Sì, perché abbiamo visto che Kulusevski un po' fatica come seconda punta.
Ce la fa uscire dal...
da sto virus strano,
Posso dirlo come lo dire? No, non lo dico, sì, perché sono in radio. Dai. No, dal virus intestinale, dalla gastroenterite.
Esatto.
Diciamolo con le parole giuste. Perché 2 settimane che ce la mena con sto mal di panza?
No, non è che ha mal di panza, sennò non giocherebbe neanche, non verrebbe neanche convocato se fosse anche contagioso. Il problema è che ti debilita non poco. A tal riguardo, ricordiamo che domani avremo un appuntamento interessante con un
osteopata,
no? Con cui parleremo.
Che io ho chiamato apposta per farmi dare 2 consigli
esatto.
Sul mio torcicollo che ormai tiene banco da quasi 1 settimana. Mm-hmm. Sì, tra i vari ospiti di domani, anche qualche anticipazione, lo sapete, il giovedì l'ultima parte di Cose di Calcio dedicata al direttore di Tutto Sport Xavier Iacobelli, tra gli altri avremo anche un osteopata, sono tanti, cioè servono osteopati,
stiamo diventando
fisioterapisti, manipolatori, chiropratici, peggio che se fossimo non
ma
lo
di
so,
quelli legati al mondo del calcio al mondo
ma
dello
per
sport
forza, perché sono tutti malati, sono tutti infortunati, chi la tibia, chi il perone, chi il ginocchio, chi la spalla,
sì.
E non se ne esce
chi il collo e infatti Chiara,
ma io non gioco.
Infatti Chiara ha pensato a questa nuova rubrica che partirà domani,
vado
che partirà domani con Medicina 38 no? Che sono il numero degli scudetti, della Juventus per,
infatti io domani vado dal fisioterapista però io non devo giocare contro il Verona
perché
sabato.
Parleremo anche, chiederemo informazioni su questo problema al di Dybala, no? Che ai box dal 10 gennaio, ricordiamolo.
Dell'82.
No, tu non c'eri ancora. Chiederemo spiegazione dei 3 gradi di lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio. Fortunatamente di...
Non... Eccoci.
Ah, ho capito. Allora,
stiamo comunicando. Visto?
Visto.
No, allora ve lo dico. Allora, purtroppo non avremo il telefono il direttore Luciano Maggio.
È in treno, ce l'ha appena detto adesso.
Io l'avevo detto, non lo annuncio, lo annuncio, non lo annuncio, perché se
no non
lo annuncio finisce che poi
io
non ci risponde.
Io ho fatto la voce, ci sarò.
Tu mi hai detto. Tu mi hai detto, no, annuncialo pure, tanto non c'è. Eccala là. Prossima settimana, andiamo avanti io e te.
Dai, fammi le domande e rispondo io per Luciano Moggi. Tanto lui di solito mi dice cosa devo dire a Radio Bianconera quest'oggi. No, non è proprio
vedi,
così.
Ecco, Moggi risponde. Direttore, secondo lei il campionato è chiuso o potremmo rientrare in corsa? La storia recente ci dice che quando Conte è davanti, il primo non lo molla più.
E come dici tu, caro? Come si chiama l'amico che
non lo so,
scritto?
Non si è firmato.
Caro amico, non lo so, hai ragione, però questa Juve parte con l'handicap, però vediamo un po' se non perderemo altri punti. Ma magari possiamo provare a chiamare Cavallero al mio posto? Ma proviamo.
Vediamo.
Intanto
se ci risponde.
Direttore di questa radio, no, capiamo che a volte i suoi improvvisi cambi di programmi, no? Me lo ricordo molto bene da direttore della Juventus, quelle poche volte che ci ha invitato a delle conferenze stampa importanti, è stato tante conferenze stampa importanti, rinnovi di Del Piero, di tanti altri giocatori, acquisti, Cannavaro, Buffon, puntualità assoluta. Quelle un po' informali, venite, vi devo dire un po' di cose. Alle 3 ci vediamo in sede.
Arrivava alle 6.
È un po' come te.
Alla greca.
Un po' come te. Alla greca, esatto. Alla greca si fa così? Con
sì,
le olive?
Diciamo che in Grecia non si usa non dare proprio un orario. Cioè ci dice ci vediamo nel pomeriggio. Poi il pomeriggio in Grecia inizia intorno alle 17.
Capisco tante cose di te.
E si conclude alle 21. Quindi hai questo lasso di tempo di 4 ore in cui presentarti.
No, infatti mi ricordo quando
a discrezione di ognuno.
Quando ci hai invitati a casa tua a questa cena, che non è mai cominciata.
Stai ancora aspettando che ti serva i sofficini. Campa cavallo che l'erba cresce, perché nel frattempo invece velocemente ci siamo messi in collegamento con il nostro Luca Cavallero.
Eh, ciao, sì, che Luca. Lui vive con la sua tenda, se passate dalla Continassa è lì e noi
non è abusivo, ha la vicino, nostra autorizzazione.
È vicino alla cabina telefonica. Ciao Luca, scusa,
esattamente, buon pomeriggio senti, direttore, buon pomeriggio
sempre
Chiara.
Sul pezzo, come sta il legamento collaterale mediale del ginocchio di Dybala?
Allora, filtra tanta preoccupazione per le condizioni di Dybala, sono sempre fitte di incognite, ci sono davvero tante problematiche legate alla situazione di Dybala. Non era pronto contro il Porto, aveva una fasciatura vistosa nel corso di quello che era riscaldamento ordinario, pre-gara, è andato in panchina, c'era qualche piccolo spiraglio d'ottimismo, ma è una situazione davvero indecifrabile, complicata, continua ad allenarsi a parte. Anche Arthur non rientra nel novero di quelli appunto che stanno nel gruppo, lo stesso vale per Arthur. Arthur è Cuadrado, ovviamente, che si tratta poi dell'altra grande incognita, quella rappresentata da Arthur Melo. Per quanto invece riguarda il resto della squadra, questa mattina c'è stato l'allenamento ed è partita la famosa conta d'Andrea Pirlo ufficialmente, perché ieri è stato essenzialmente un giorno di scarico perché si è giocato lunedì col Crotone. È partita quella conta tanto famigerata, mi viene da dire, per chi scegliere, per chi indirizzare sulla corsia di destra per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, perché Danilo sarà squalificato, in pole c'è Demiral che dovrebbe giocare a destra con Dragusin eventualmente favorito ad occupare il ruolo di centrale insieme a Matthijs de Ligt, infatti né Bonucci né Chiellini sono al top della condizione. Oppure c'è anche una variante da tenere in grande considerazione, che potrebbe prendere piede nelle prossime ore, che riguarderebbe il cambio di modulo, quindi passare eventualmente alla difesa 3 con Chiesa esterno alto a tutta fascia, come peraltro aveva già fatto a Firenze.
Mettendo Chiesa dall'altra parte, chi metteresti? E intanto che tipo di centrocampo verrà proposto? Perché poi il problema risolto dietro, no? Tiri la coperta qua numericamente e con i giocatori a disposizione, bisogna capire senza Arthur in mezzo al campo chi fai giocare. Due o tre centrocampisti? Dipende da chi gioca, immagino che tu dirai.
Dipende da chi gioca. Chiesa favorito in ogni caso, in qualsiasi circostanza, a prescindere dal cambio del modulo. Dall'altra parte c'è Bernardeschi che ha a disposizione, Pirlo l'ha anche fatto entrare contro il Crotone, Ramsey ha giocato una buona partita ma non ha pienamente i 90 minuti nelle gambe, quindi per rispondere esplicitamente alla tua domanda, Chiesa, Ramsey con Bernardeschi, che è comunque un giocatore che Pirlo tiene in grande considerazione. In mezzo McKennie a disposizione, Rabiot ritorna dopo la squalifica, Bentancur anche ritorna, si formerebbe nuovamente quella cerniera a metà di quel centrocampo che tanto si è stimato da Reggio Emilia in poi, ossia quello formato da McKennie, Bentancur e Arthur, con il solo Arthur assente. Quindi il rientro di Rabiot, il recupero di Rabiot, che poi non era infortunato, era squalificato col Crotone, è da tenere in grande considerazione. Esplicitamente, proprio per rispondere schietto e preciso, Chiesa titolare in ogni caso, a prescindere dal cambio del modulo. Se si gioca con il 3-5-2 o comunque 3-5-2 ibrido dall'altra parte, meglio Bernardeschi per quel tipo di soluzione, ma anche Alexandro, un giocatore che sa fare quel ruolo lì, oppure Ramsey, che comunque può essere anche tenuto in considerazione eventualmente come interno. Pirlo la scorsa settimana l'aveva provato in occasione di una partitella, poi si è fidato di più dell'accentramento di McKennie a discapito di Ramsey, che è scivolato sull'esterno, anche se contro il Crotone, almeno questa è la mia opinione, sulla base di quello che ho visto, abbiamo visto in alcuni frangenti, in un frangente di gara ben preciso nel secondo tempo, perché nel primo tempo Ramsey ha fatto di fatto l'interno, no, di centrocampo, nel secondo tempo abbiamo visto che si è scambiato la posizione con McKennie, poi McKennie anche scivola spesso sull'esterno, McKennie che peraltro ha anche fatto il terzino destro, ma è un'ipotesi molto remota, terzino destro ai tempi dello Schalke 04, ma è difficile che Pirlo stravolga l'assetto e metta sulla destra terzino McKennie.
L'espertissima Chiara Papanicolaou, che è bravissima nel tirare e allungare le coperte corte, arriva al reparto d'attacco. Morata ce la può fare dal primo minuto questa volta, dopo aver concesso le chance a Kulusevski al fianco di Ronaldo?
Allora, Morata si sta allenando regolarmente con il gruppo, con il Crotone non era pienamente pronto perché, come ha detto Pirlo stesso nell'ultima conferenza stampa, questo virus che ha subito l'ha letteralmente devastato. Si sta allenando regolarmente con il gruppo, nel senso che oggi si è allenato con il gruppo, da vedere poi domani, però comunque essenzialmente sì, se è al 100% della condizione partirà lui titolare al fianco di Cristiano Ronaldo. Kulusevski è comunque a disposizione, è un'alternativa che Pirlo tiene in grande considerazione, a suo giudizio la terza, no, alternativa, perché la seconda è Dybala, non essendoci Dybala diventa automaticamente Kulusevski l'alternativa numero uno a Morata, però Morata, per rispondere sempre schiettamente, sta bene, oggi si è allenato, bisognerà verificare appunto se ci sono le condizioni per poter ipotecare una sua titolarità. Eventualmente potrà essere un cambio, nel senso che potrebbe anche essere sostituito con al suo posto Kulusevski, e quando andiamo a stilare la formazione, anche per tornare al discorso sugli esterni, è da tenere in grande considerazione questa incognita, perché poi se Morata non può garantire i 90 minuti, è chiaro che un cambio te lo devi giocare per non stravolgere l'assetto. È lecito pensare che Kulusevski possa essere più considerato un'alternativa a Morata rispetto che un esterno titolare dal primo minuto.
Ci scrive un ascoltatore: se fosse la volta di Bernardeschi alla Zambrotta davvero come terzino destro e davanti a lui Chiesa?
A destra, scrive l'ascoltatore. Beh, a destra inverosimile, insomma un po' artistica come soluzione, però il fatto che Bernardeschi
sulla stessa corsia no, a corsie invertite ci può stare,
nel senso, secondo me no, a destra è molto difficile, a sinistra forse potrebbe essere una pista da perseguire, da tenere in considerazione, però Bernardeschi non va in difficoltà se vai a variare il modulo facendo la difesa a tre e giocando con l'esterno alto, con i due esterni alti,
ripiegando sul portatore palla avversario. Sono d'accordo,
sì,
con te.
Ma poi comunque, se vai a considerare gli sviluppi di come gioca la Juventus a sinistra, molto spesso è anche una soluzione che Pirlo ha adottato a partita in corso, intendiamoci. Pirlo l'ha anche detto ufficialmente: io non ho mai giocato con la difesa a tre, che poi in alcuni frangenti di partita capiti un altro paio di maniche, però nelle partite in cui abbiamo visto che la Juventus impostava a tre, quando alzava i due esterni e quando c'era in campo Bernardeschi non era tanto diverso da un punto di... Mi viene in mente, per
sì,
esempio,
non...
Juventus-Genoa di Coppa Italia. E Juventus-Genoa di Coppa Italia ha visto protagonista un Bernardeschi non alla Zambrotta pienamente, perché comunque la Juventus non giocava a 4 e quindi lui non partiva terzino destro, però esterno a tutta fascia, proprio come faceva con Paolo Sosa alla Fiorentina. Per cui a sinistra mi viene da dire di sì, a destra la vedo un'ipotesi abbastanza remota.
Un giorno potresti diventare anche direttore di questa radio, prima della Papa Nicola.
No, assolutamente no. Mai.
Grazie Luca.
Ciao Luca.
A voi.
Dalla Cavalleria,
alla prossima.
Luca Cavallero, che vi ricordiamo tutti i giorni, ascoltate su Radio Bianconera in up and down dalle 12 alle 13, dal lunedì al venerdì. Allora, direttore Moggi, dica.
In pratica, casomai ce ne fosse bisogno, praticamente è successo un qualcosa che sono dovuto partire. Mi consigliano di a aprire così la
anche
chiacchierata.
Anche l'intercalare.
Esatto, di Luciano Moggi, simpaticissimo, chi ironizza un po' sulla parlata, su quelle che sono le frasi tipiche per rispondere del nostro direttore, e ce ne abbiamo anche noi, parlando così tanto ci dovete anche ogni tanto perdonare.
Sentiamo dei vocali.
Buongiorno direttore e direttrice, Adriano da Torino.
Mi mancavi.
Faccio una domanda, perché da un po' di tempo, da lunedì sera che ha giocato Fagioli, tutti sono lì a dire Fagioli.
Ti rispondo.
Io sono uno che Fagioli lo voglio in campo.
Ma
siamo sicuri che i tifosi juventini, il primo sbaglio che fa Fagioli,
vedi, ce l'ha detto anche Manu Pasincato,
non lo criticano? Ricordiamoci cosa hanno combinato a Frabotta. Poi gli chiedo,
intanto bisogna far uscire
lei,
le
direttore,
qualità, sì,
se mi riesce a dare una risposta.
No, pensiamo oggi forse. Spero.
Secondo lei Fagioli farà più danni di Betancur in quel ruolo?
No.
Io non lo so. Secondo me no.
Anche a me.
Ascolto e vi voglio bene. Ciao.
Anche a me. Ti faccio rispondere. Sai da chi? Dall'invitante risposta che ha dato Sergei Aleinikov, ex bianconero, ricorderete, chi ha un po' anche la mia età,
sognava in Alenikov e poi si è dovuto anche un po' ricredere, più in Zavarov che in Alenikov. Proprio sulla domanda, intervista che potete trovare integralmente su tuttojuve.com, che è intervistato in esclusiva proprio l'ex juventino in forza nella Juventus tra l'89 e il 90. Quindi è passato. Eri nata tu? 89-90?
Sì, sì, sì. Okay. C'ero già. Sono giovane, grazie, ma non così tanto.
No, ma sei giovane anche magra. Cioè, più ti guardo da quando hai iniziato questa cura.
Leggi, per favore.
Possiamo sempre parlare bene dei giovani e siamo soddisfatti quando qualcuno di loro emerge. Però, dice Alenikov, anche in questo caso, calma. Stessa espressione tipica di Allegri. Ha giocato uno spezzone contro il Crotone. Non possiamo giudicarlo subito. Aspettiamo di vederlo con più continuità. Poi valutiamo anche in questo caso. Non dobbiamo giudicarlo subito, dobbiamo però farlo giocare quando si può far giocare, quando anche c'è una piccola emergenza, coccolandolo un po' chi giocherà con lui, mettendolo nelle migliori condizioni. Ma solo vedendolo giocare, e attenzione, non ascoltando Radio Bianconera a cui piace un giocatore o non piace un altro giocatore, perché c'è libertà ancora di giudizio. E non solo guardando i titoli dei giornali, nel rispetto degli ottimi giornalisti che titolano i giornali, ma che magari restano abbagliati della necessità di affrontare il match con X piuttosto che Y. Abbiamo visto Bentancur quello che sta rendendo? Quante aspettative avevamo su Bentancur? Quante risposte positive ha dato ai nostri quesiti? Quante purtroppo anche ne ha date di negative? Non potendo approcciare un determinato ruolo in fase di impostazione come forse la Juve avrebbe in questo momento.
Siamo bisogno. Quasi in chiusura, ancora un messaggio da parte
visto
di...
Visto che c'era un messaggio, mi scrivevi qualcosa ma non ho seguito attentamente. Fate
Antonio,
voi.
No, Antonio dal club Pulcinella Bianconero a Verona.
Salutiamo! Cosa scrive?
La formazione contro il Verona per Antonio, Demiral, De Ligt, Sandro, Chiesa... a destra, Bernardeschi, Offrabotta a sinistra, McKennie, Bentancur, Rabiot, Morata, CR7.
Ah, ho capito, la domanda era rivolta a me prima e io ho risposto lo stesso, ma pensavo fosse per il direttore Moggi. Vabbè.
No, era una domanda per lui.
Non
hai
mi sono,
tu,
abbiamo
magnifica.
Ancora tempo, sì. 30 secondi, perché il tema l'avevo messo nei titoli, però come vedete noi li lasciamo poi come i temi aspettando le risposte da parte di chi è pagato per. Lazio, processo tamponi, cosa rischia il club? L'udienza fissata il 16 marzo, proprio il giorno prima del ritorno con il Bayern. Le richieste del PM Chinè apriranno il dibattimento, la sentenza in serata. Quindi il 16 marzo sera sapremo cosa decideranno nei confronti della Lazio e soprattutto nei confronti anche del suo presidente. Il motivo è molto semplice. Ecco qui. Il Tribunale federale si riunisce il martedì e l'intenzione è quella di velocizzare i tempi. Certo, quel giorno c'è il rischio che si possa parlare più dei tamponi che di calcio, ma intanto si parlerà di Lotito, delle sue battaglie legali e del problema punti da restituire a chi? Nello specifico a Torino e Juventus per le partite delle gare d'andata.
Noi siamo in chiusura, vi salutiamo, vi ringraziamo, grazie anche a Filippo in regia, con Antonio e Chiara l'appuntamento si rinnova domani alle 13, cose di calcio.
Grazie
ciao a tutti.
Chiara, grazie direttore.
Prego,
di Radio
direttore
Bianconera.
Moggi, grazie.
Ciao Luciano Moggi, alla prossima, ciao, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.